È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La zanzara di Giuseppe Cruciani.
Mamma mia, che mal di pancia, ma che male mi è venuto all'improvviso, ma chissà, chissà perché. E pensare che ho mangiato stamattina.
Lo sai, caro Parenzo, che quelli rimasti fuori da questo piccolo rimpasto, forse ce ne sarà un altro, cioè piccolo, 9 sottosegretari, forse ci sarà un'altra infornata di 10 persone. Comunque, quelli rimasti fuori.
Sì.
Pare che abbiano appunto dei mal di pancia. E allora uno dei responsabili, passato dal PDL ai responsabili,
sì,
credo sia il senatore o l'onorevole Pepe, è un medico, sì, è un medico, devi sapere.
È venuto il mal di pancia perché?
No. Senti, lui no, perché è uno che organizza, uno che è dietro le quinte, non voleva posti da sottosegretario.
No.
Però senti cosa consiglia a quelli appunto che hanno il mal di pancia.
Sentiamo.
Pionati e Belcaso non mi sembrano tanto contenti, però.
Sì, vabbè, c'hanno un po' di mal, però
sono un po' di?
Sono un po', hanno un po' di mal di pancia, però credo.
Mal di pancia?
Sì, un po' di mal di pancia.
Però il medico potrebbe consigliare una medicina contro il mal di pancia.
Certo, possono per esempio, un alcaloide della segala cornuta.
E che cos'è?
È un farmaco che blocca la motilità intestinale.
Ma hai capito che cos'è? Un alcaloide della segala cornuta.
Ma siamo un po' come la supercazzola prematurata con scappellamento a destra, te l'ho detto così.
Comunque. Beh, io voglio. Dopo mi prendete questo piccolo. Sì,
questo nome di farmaco.
Piccolo frammento, sì, che indica il nome del farmaco. Alcaloide della segala cornuta.
Cornuta, sì, appunto.
Mi sembra di
prematurata, supercazzola, scappellamento a destra. Come se fosse Antani, come fosse Antani.
Uno di quelli che hanno mal di pancia è l'onorevole Pionati, che oggi un'intervista a Repubblica. Poi smentita.
Comunque ha ragione Pionati.
Dice: io paziento qualche giorno, poi se mi fregano è guerra. Smentisce questa intervista dicendo che è tutto inventato e dice che ha accettato di farsi da parte perché è responsabile, appunto.
Più responsabile di altri.
Sembra.
Ho accettato l'invito a farmi da parte in questa fase perché occorreva un gesto di responsabilità per sbloccare una situazione che altrimenti rischiava di essere fuori controllo.
Ho pucciato un panettone dentro.
Poi dice: se mi fregano è guerra. Pur avendolo smentito dopo, tu credi a Antonello Caporale che ha fatto un'intervista o a Pionati che la smentisce dicendo che tutto è inventato?
Non lo so.
Pare ci sia la registrazione, vedremo. Comunque,
c'è la
non
registrazione,
mi sembra un problema epocale.
Però i nostri poi, cioè, non so se riguarda Pionati, sono abituati a dire una cosa, poi si accorgono di averla detta un po' grossa e dicono: no, non ho mai detto nulla.
Però in questo caso c'è la registrazione.
In questo caso c'è la registrazione.
Pare ci sia la registrazione in mano a Pionati. Non è un problema epocale, mi sembra.
No, cioè, non credo che sia il tema principale del giorno.
Luca,
no?
Bellotti, alias, anzi,
Spalletti.
Alias Luca Bellotti,
ex PDL, poi FLI, poi tornato PDL,
dice, sottosegretario welfare, dice che welfare però non lo conosce.
Come? Non è stato appena nominato?
Senti.
Se dicessi che conosco i problemi del welfare direi una bugia. Io credo nelle funzioni politiche, insomma, non sempre serve un ruolo di guida politico, non serve magari una competenza specifica del settore.
Sì, certo, in linea di massima è così, però non lo dire, è meglio forse. Lo dire. Sì, ma il welfare, è meglio non dirlo, cioè, non conosco il welfare, non so di cosa si sta parlando. È meglio non dirlo, no, è meglio non dirlo, fai più bella figura, poi sicuramente assumerai degli esperti, delle persone. E vabbè, comunque, quanto costano in tutto questi 9 segretari in più? Quanto costano le casse dello Stato?
Costano 4 milioni di euro in più.
Fino alla fine della legislatura.
4 milioni di euro in più fino alla legislatura.
Però non fare demagogia su queste cifre. È il costo della politica. Eh? È il costo della politica.
Ma era necessario aumentare il numero di sottosegretari.
È il costo della politica. 4 milioni di euro in più non mi sembra un dramma in 2 anni. Non mi sembra un dramma.
Ma si poteva evitare.
Vabbè, prima di presentarti un ospite molto importante, molto importante. Risentiamo un attimo, onorevole Pepe. La medicina è interessante per il mal di pancia.
Sì,
sentiamo un attimo che cos'è. Segna bene. Onorevole Mussolini?
trattate male Pepe, che è un deputato, non è un senatore, no. Ed è troppo simpatico.
No, è simpaticissimo, no, però no. Si segni
io
questo...
Ma io l'alcaloide della sega le cornuta la darei a tante persone.
Però, lei lo sa cos'è allora, l'alcaloide della sega le cornuta, ma cos'è che roba è?
Probabilmente nella parola cornuta c'è tutto, no signora?
Praticamente è un antispastico.
È una, lei lo conosceva, questa è la notizia. Lei conosceva questa medicina. E vabbè, ho capito. Io non la conoscevo. Risentiamo.
No, io cornuti non ne conosco.
No, vabbè, che c'entra di cornuta?
Non lo so.
Poi
cioè,
perché
non...
si chiama sega le cornuta?
No, adesso. Sei sulla radio sono 24 ore. Perché devi sega le cornuta? Perché bisogna dire volgarità?
Ma noi diciamo di peggio. Perché? Sentiamo la sega le cornuta dell'onorevole Pepe, la frase del giorno. Direi che è la frase del giorno.
Con tutto quello che accade nel mondo, certo.
Certo, via.
Un alcaloide della sega la cornuta.
La segale cornuta.
Segala.
La segala. Onorevole Mussolini, me lo dica lei, segala cornuta? Segala cornuta, non rida troppo.
Segale cornuta.
Ho capito. Sì. Questa è la zanzara, 800 24 00 24.
Ma perché lo ripeti se? Ma che cosa
perché
vuoi che
qualcuno
sia?
Si può sbagliare. Cioè, siamo sulla radio del 24 ore, qualcuno si può sbagliare. Però il numero uno del giorno, caro onorevole Mussolini e cari ascoltatori, è Giuliano Ferrara, perché ieri mi sono emozionato quando l'ho risentito, perché non l'ho sentito ieri, eravamo in diretta, l'ho risentito stamattina, mi sono emozionato. A un certo punto ha detto delle cose su Beppe Grillo, sì. Si è alzato in piedi e ha fatto finta di essere Beppe Grillo, diciamo un Beppe Grillo di destra contro lo stesso Grillo.
Bellissimo.
Per dire è un tribuno, è uno sfasciacarrozza, in sostanza non è così che si fa politica, via.
È facile fare il buffone in politica. Io sfido Grillo a venire qui a fare dei ragionamenti tutte le sere. Ci provi, vediamo come va a finire. È facile mettersi lì senza la cravatta, così in piedi, levandosi la camicia, quella camicia così. E allora uno dice: Grillo, sei una leggera, sei un truffaldo, hai preso per dei rimbecilliti tutti quelli che vengono lì in Piazza Duomo a farti la corte, il pubblico.
Vergognati poi, saltimbanco, buffone. Non è il Ferrara che vuole essere, è l'imitazione di un antigrillino nel modo di Grillo.
Vuoi solo cercare un mercato con la Ferrari in garage e con, come si chiama lì, il motoscafo con il quale spargi olio, benzina, tu ecologista, in tutti i mari del Golfo di Genova. Ma vergognati, saltimbanco buffone, e giù con i vaffanculo, con la parola cazzo che sembrerebbe una specie di passepartout. Ecco, tutto questo non ha molto senso, cioè ha senso sì, ha senso in teatro, ha senso per, come dire, per divertire le persone. Ci si può costruire sopra una repubblica, ci si può costruire sopra una politica.
Quando tu cammini sembri un angelo di incerta tradizione, quando tu ti inchini è insostenibile, disumana tentazione. Ci sono notti che starei a guardartelo per ore ed ore ed ore, altre notti che vorrei farmi piccolo tra le pieghe del tuo cuore e guardarci dentro per capire il tuo dolore, il tuo sentimento, quella voglia di sognare. Dimmi, 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 dimmi che tu ci sei, che tu non vai, e passano negli occhi tuoi malinconie brevissime e fuggitivo ridere. Ragazza mia, grande donna mia, non farti mai portare via la gioia del tuo culo e del tuo cuore.
Vecchioni, vecchioni.
La gioia del tuo...
Io voglio difendere l'onorevole Mazzuca, onorevole Mussolini, lo voglio difendere a spada tratta. Perché lei si è arrabbiato? E gli ascoltatori devono sapere, onorevole Mazzuca, che è il responsabile della comunicazione del PDL,
sì,
stava per fare per il settimanale Panorama una classifica con un sondaggio tra i deputati del miglior, come lo chiami tu?
Sedere, lato B.
culo.
Beh, vabbè, sì, anche. È un sinonimo accettabile.
Delle onorevoli.
Sì, bellissima iniziativa, molto responsabile questa, peraltro.
L'onorevole Mussolini si è arrabbiata molto. Perché si è arrabbiata?
No, io non so, ormai non mi arrabbio più. Lo trovo talmente avvilente. E poverino, lui è andato a beccare proprio me, ha avuto sfortuna in questo caso. Io ero in Parlamento e mi dice: ma tu lo sai che sei tra i primi cinque nella classifica?
Ah, lei era tra i primi cinque.
Sono tra i primi cinque di una classifica.
A che numero era? Che numero era?
Non lo so, che pubblicherò su Panorama. E io ho detto: ma su cosa? Sulle presenze, sui progetti di legge?
No.
E lui fa: no, sul lato no. Sì. Sul fondo schiena.
Beh, che male c'è?
Ma cosa stai dicendo? Lui dice: sì, sì, ho fatto tutte le interviste ai vari deputati e adesso farò la classifica. Allora io, senza dirgli più nulla, perché che gli vai a dire a uno che ti dice così, sono andata da Cicchitto e gli ho detto: caro Fabrizio, se osa pubblicare la classifica dei sederi delle parlamentari Mazzucca su Panorama, a questo punto io farò un articolo sull'Espresso sui vostri microchip.
E che i vostri? Sui vostri?
Microchip.
E che vuol dire?
Quello.
Che vuol dire?
Sui pisellini?
Sui pisellini, dice lei.
Il microchip, schiena dei deputati. Ecco.
Sul fondo schiena o sul davanti?
Sarà da ridere.
Ma sul fondo schiena o sul davanti?
La seconda, fantastico. Bisogna vedere come poteva.
Ma dove li andava a trovare queste misure?
Ah, poi altro che sega le cornuta. E quindi Fabrizio Cicchitto si è molto infuriato contro Mazzucca e siamo riusciti a bloccare questa classifica.
Censura del PDL. Mazzucca voleva fare una classifica.
Censura,
dei ho capito, è stato bloccato, si è impaurito. Noi l'abbiamo...
con queste cose, non ce
ma
la
noi l'abbiamo chiamato, era impauritissimo, onorevole Mussolini.
Io non la
ma
posso parlare.
Mai? Ma quando mai?
Ma sì, ha detto non posso parlare. No,
deve
non posso...
ancora pensare se la pubblico o no. Pensa a che però, punto siamo arrivati.
Vede, onorevole Mussolini, hanno pubblicato su Panorama invece l'altra classifica, quella delle gambe.
Sempre lo stesso Mazzucca.
Sempre il signor Mazzucca. Inchiesta bipartisan, peraltro, che vede per le migliori gambe al primo posto la signora Rizzoli, al secondo posto la signora Giammanco, terzo posto Silvana Muri, Italia dei Valori, quarto posto Laura Molteni della Lega, e lei non c'è, cara.
Ma che bello, io sono contentissima.
Però voglio capire perché lei si è arrabbiata dopo il traffico. 800 24 00 24.
Guardatela la sua allegria di questa grande donna mia, lasciatemi la gioia del suo culo e del suo cuore.
Ma lasciatelo scrivere, Mazzucca, di questi lati B, di questi sederi, di questi culi. Qual è il problema?
Basta.
Qual è
basta,
il problema?
Ma perché? Basta. Ma chi ce la fa più di sentire queste classifiche? Sembra di stare al liceo, ma neanche alle.
Ma perché le gambe vanno bene? Le gambe vanno bene,
ma
i sederi
non vanno bene, se l'avessi saputo. Perché
avrebbe bloccato anche le gambe.
Non l'ho saputo. Quello del sedere, purtroppo lui è capitato con me e io lo trovo veramente assurdo, perché io credo che ci sia da fare altro in Parlamento che non fare la classifica dei sederi, o no?
Vabbè, ma sì.
Visto che lui è responsabile però della comunicazione del PDL.
Vabbè, quello è un problema vostro, però...
No, basta, ma noi donne dobbiamo subire uno che ci guarda e ci giudica e ci fa la classifica? Ma avete stancato, lo sapete o no?
Ma perché le donne belle...
Voi con i vostri microchip avete stufato.
Adesso però, signora,
non
microchip,
ce la
io la querela per diffamazione. Ma ha dato il microchip, l'onorevole Mussolini. gli manda la foto,
No, però scusi, non
lo
so, al di là di questo.
È una cosa avvilente, ma non
scusi, ma
ha
ragione. Io sto con la signora Mussolini.
Però l'onorevole Mussolini, siamo di fronte ci sono le barzellette di Berlusconi sulle donne.
Ma un deputato deve fare la classifica anatomica di altre deputate.
Scusi, l'onorevole Mantovani, nonché coordinatore del PDL in Lombardia, le voglio ricordare che qualche giorno fa, alla convention di 1000 donne chiamate dalla Santanchè per la Moratti, con la telefonata di Berlusconi, a un certo punto ha detto: poverino quel Pisapia, perché è in un partito, comunque è in una coalizione dove c'è l'onorevole Concia, si deve accontentare, noi abbiamo le belle donne, noi abbiamo la Concia e la Bindi, cioè la lesbica e la brutta. Questo voleva dire. Che dice lei di Mantovani?
Ma io prima di tutto sono amica di Paola Concia, così come stimo Rosy Bindi, quindi
dica che è una vergogna questa di Mantovani.
Ma lo dico, ma non è che... Però noi dobbiamo combattere, sono battute che non mi piacciono e che devono essere stoppate a tutti i livelli, perché non è che si fa politica così.
Allora Berlusconi intervenga su Mantovani, lo dica, blocchi queste battute, dovrebbe bloccare anche se stesso.
Aspetta, sa che le dico che io diciamo rispondo di quello che mi accade. Quello, quando Mazzucchi è venuto da me, io non ho fatto le battaglie epocali, non ho fatto comunicati, sono andata direttamente alla fonte, cioè il capo di Mazzucchi, che sarebbe Cicchitto, e l'ho stoppato, così come devono fare le donne sul luogo di lavoro quando hanno dei soprusi, si sentono umiliate, devono avere il coraggio di reagire.
Allora dica a Mantovani qualcosa, però dica
a Mantovani che... se dice delle cose così è chiaro che sbaglia, che devo dire, dico che va bene, non lo so.
No, certo. Senta,
però noi
siamo
donne
a Napoli,
non facciamo così con le altre donne o con uomini.
Chi era in classifica? Chi era in classifica prima?
La prima
in classifica. Noi lo sappiamo, lo sa?
Non lo so, non mi interessa proprio. Queste sono cose che si possono fare nei bar, non in Parlamento.
Tra pochi minuti sveleremo chi è il migliore.
Alle 19:15
anch'io qualche cosa, però.
Alle 19:15 sveleremo, alle 19:15 in punto, sveleremo chi è il miglior lato B del Parlamento
italiano. La classifica,
secondo la classifica
di Mazzucca, perché noi adesso arriva pure la querela per diffamazione.
Senta, onorevole Mussolini, siamo qui a Napoli, sempre in diretta oggi. Ci dispiace molto che lei non è qui da noi.
Sì, questo ci dispiace.
A noi sembra una città leggermente ingovernabile, giusto?
Abbastanza ingovernabile. Traffico pazzesco, spazzatura.
Scusi, perché tutto. Non hanno candidato lei nel PDL? Hanno candidato il signor Lettieri?
Non lo so, perché Lettieri era più giusto. Era più.
Ma lei avrebbe voluto? Lei avrebbe voluto?
Vabbè, io per me essere candidata a Napoli è sempre stata la mia massima.
Gran ricordo, il 93.
Se dice qual è la tua ambizione, il candidato a sindaco, essere sindaco di Napoli.
Ma perché non gliel'ha chiesto a Berlusconi?
No, io non chiedo più niente, sono stanca. Non, a parte che non ho mai chiesto. E poi uno perché deve chiedermi, puoi fare il sindaco di Napoli? Quando mai? Se capita bene, se no io non ce la faccio a chiedere, purtroppo.
Ma forse io sono dell'idea, onorevole Mussolini, io sono dell'idea che qui
purtroppo questo è un grave danno, perché ci sono certi che sono dei martelli che pneumatici,
fanno
questo della segale cornuta, che poi è un allucinogeno, sono andata a vedere.
È andata a vedere l'allucinogeno, come Pepe consiglia gli allucinogeni, forse per dimenticare.
Ecco appunto.
Senta, però siccome a noi sembra ingovernabile e secondo me un sindaco vale l'altro, che i problemi strutturali non risolvono.
No, non è vero che un sindaco vale l'altro.
Qui ci vorrebbe.
No.
Ci vorrebbe un commissariamento. Ci vuole lui qui, cara lei.
Qui ci vuole lui. Secondo
qui
me
ci vorrebbe lui.
Qui ci vuole lui.
Ci vorrebbe lui, caro lei.
O no? Ci vorrebbe lui o no? Per me un po' ci vorrebbe lui.
Ci vorrebbe lui. Ci vuole Lettieri. Vediamo.
No, non si possono fare dichiarazioni. Non possono fare dichiarazioni di voto. Lo sa che suo nonno è stato sindaco onorario, di cittadino onorario di Napoli? Poi nel 1944
l'hanno
annullato
tutto. Cittadino onorario di tante città.
Di tante città. Però secondo me è una bella...
Napoli è una città meravigliosa, no? Dica
molto bella.
Sì, e poi c'è sempre a Napoli c'è sempre la speranza. Cioè se ti succede qualche cosa sai che puoi trovare un aiuto nella gente. In altri posti non è così, cioè non c'è la solitudine esistenziale.
Questo lei dice,
Sì, io dico così.
Comunque lei con questa non vorrebbe che un bel commissariamento di Napoli, 10 anni di commissariamento, non se ne parli più, no? Ci vuole la politica.
Assolutamente, se no prevale altro.
No, io pensavo che no, come ai tempi,
nostalgia,
come...
No, come ai tempi di lui.
Come ai tempi di lui, no?
No, non ci
meglio.
Sono i tempi, noi siamo nel 2011, dobbiamo combattere.
C'è qualcuno che presenta pure le liste con... C'è gente che presenta le liste col faccione di Mussolini.
Quello è sbagliato, no?
Ma è sbagliato, no? Presentare le liste col faccione di Mussolini.
Ma che c'entra adesso il faccione di mio nonno?
No, c'è qualche lista nel Lazio.
Voi passate da un lato B ad altro. Rimaniamo sul tema.
Ma lei è un po' bacchettona in questa vicenda, mi è sembrata. Signora Mussolini, pure lei è passato qualche foto.
Io sono stanca di queste cose. Cioè non mi fanno ridere più niente.
Ma nel passato lei...
Non sono più una donna, ho superato questa fase, sono bestia ormai.
In che senso non è più
una donna? Ma perché basta che sono queste cose, sono stufa, il sesso.
Però signora, il fatto di piacere, ma scusi, ma questo fatto di donna, di piacere ai suoi colleghi deputati...
Ma chi sei? Ma se uno si guarda allo specchio,
viva Mazzucca! Viva Mazzucca!
Non pensare a fare la classifica.
Viva Mazzucca! Alle 19:15, signora Mussolini, sveleremo chi era al numero uno
della classifica della del classifica. Lato B.
Siamo qui, caro Parenzo, in diretta dagli studi di Denaro TV a Napoli. Per il secondo giorno consecutivo. Fra poco ci raggiungerà il neo sottosegretario Bruno Cesario. Anche se pochi minuti fa il presidente della Repubblica napolitano ha bacchettato, dove era bacchettato nei giorni scorsi il centrosinistra, dicendo che non è credibile, deve rendersi agli occhi degli italiani più affidabile per tornare a governare il paese, oggi ha un po' bacchettato la nomina dei sottosegretari, dicendo che
molto
di
bene.
Competenza di come, molto
io
bene.
Sto sempre con Napolitano,
secondo me molto male in questo caso, è di competenza di Berlusconi la nomina dei sottosegretari, però siccome alcuni sono passati dall'opposizione alla maggioranza, bisogna vedere se c'è bisogno, sto un po' interpretando, di un magari di un passaggio parlamentare.
Beh, mi sembra una cosa normale.
Non lo so, comunque prima...
È cambiata la maggioranza o no?
No, non è cambiata, sostanzialmente non è cambiata.
Il governo è quello uscito dalle elezioni, la maggioranza è quella uscita dalle elezioni.
Più o meno sì.
Non so in quale paese lei viva, Cruciale.
Più o meno sì, cioè sì, il fulcro della maggioranza è rimasta la stessa, PDL più Lega.
Sì.
Poi ci sono dei transfughi.
Il signor
Scilipoti era dell'IDV, sì. Ci sono 4-5 deputati.
Scilipoti.
E sono 4-5 deputati, sì. Forse 6, forse 7, che sono passati dall'opposizione alla maggioranza.
Quindi
però ci sono anche quelli che sono passati dalla maggioranza all'opposizione.
Beh, certo.
La stessa cosa.
Però il governo, la natura del governo
sì,
è cambiata.
Sì, ma a me queste cose, vabbè, passaggi parlamentari. Il TG3 presentato da Maristel Polanco.
Buonasera a tutti, in questo momento va in onda il telegiornale di Bianca Berlinguer e ascoltate cosa deve dire.
Messaggio dei terroristi di Al-Qaeda, la nostra lotta è immortale. Nuove minacce, Stati Uniti e Pakistan nel mirino. Bin Laden preparava un attentato in America nel 10° anniversario dell'11 settembre. Il presidente Obama incontra il comando che ha condotto il blitz. Sciopero generale della CGIL, la Camusso, il governo dice bugie, la crisi è tra noi, sul lavoro e fisco, cambiare si può e si deve, cortei in tutta Italia. Bagnanti esterrefatti dopo il regalo del governo ai proprietari degli stabilimenti, si consegnano le spiagge ai privati, l'Unione Europea molto sorpresi dal decreto. Caso Rubi, la procura milanese chiede il giudizio per Minetti, Fede e Mora, l'accusa induzione e favoreggiamento della prostituzione, anche minorile. Rifiuti a Napoli, lunedì tornerà l'esercito, ma nessuno sa dove verrà portata l'immondizia. Per gli abitanti è l'ennesima promessa in odore di elezioni. Contro di voi ci vorrebbe Hitler con i forni crematori. Queste le parole di un controllore a un gruppo di migranti su un treno locale. Poi le scuse dell'azienda.
Guardatela la sua allegria di questa grande donna mia. Lasciatemela vivere la gioia del suo
Beh, Vecchioni ci ricorda quali sono le gioie della vita e non capisco il bacchettonismo dell'onorevole Mussolini, no? Io personalmente non lo capisco.
Però sono belle le parole, la gioia del suo culo e del suo cuore. È un poeta, Vecchioni. Io
sì, capisco che bellissimo. Un deputato si possa occupare anche di altro, ma non credo che l'occupazione principale dell'onorevole Mazzucca sia quella di compilare classifiche. Così, a tempo perso, durante le pause, il lavoro parlamentare è di una noia mortale.
Guarda i sederi, cosa fa durante le pause?
Guarda anche i sederi, però si farà un piccolo referendum tra i deputati.
Umanizza molto il Parlamento.
Ma sì, ma che cosa pensiamo? Devono essere degli automi. Sono persone come tu, li guardi i sederi delle donne? Sì, come gli uomini guardano quelli, come le donne guardano quelli degli uomini.
Fai sempre queste domande.
Tu li guardi o no? Li guardi o no?
Ma certamente.
E allora perché un deputato non li può guardare?
Sì, dipende con che occhio lo guardi.
Dov'è il problema?
Con che occhio lo guardi?
Intanto vogliamo risentire il consiglio che l'onorevole Pepe dà ai malpancisti tra i responsabili. E non, cioè
è un medico poi sto Pepe,
sì,
no?
Quelli che non hanno avuto ancora un posto sottosegretario.
Sì, cosa gli consiglia?
Potrebbe consigliare una medicina contro il mal di pancia.
Un alcaloide della segala cornuta. È un farmaco che blocca la motilità intestinale.
Grande
donna mia. Un alcaloide della sega alla cornuta, cioè che pare che sia una sorta di LSD.
Così ci hanno scritto degli alcuni amici, esperti.
Alcuni espertissimi. Intanto uno scoop della Zanzara. Nella classifica,
sì,
nella classifica compilata,
sì,
dall'onorevole Mazzucca
del PDL,
frutto di un referendum
fatto tra deputati maschi,
maschi
destra e sinistra,
al numero uno
clamoroso Arcibali,
uno del PDL e uno del PD secondo te, dell'opposizione.
Beh,
dai, sì, dei valori, chi c'era secondo te?
Non lo so, secondo me ad occhio
PDL, ad occhio PDL,
ad occhio PDL, PDL, perché se la classifica la
e invece Mazzucca. No, c'era Paola De Micheli, Partito Democratico. Buonasera.
Buonasera, quale
buonasera
onore.
Onorevole,
ma lei è il più bel sedere del Parlamento.
Ma non è vero.
Come no? Come non è vero?
Ma sarà stato uno scherzo.
Ma come no? Come uno scherzo? Lo sappiamo, noi abbiamo le carte qui.
Beh,
come
intanto
dice...
cominciamo allora a dire che le belle donne stanno anche a sinistra.
Eh beh,
quindi
sì,
smettiamola con questi cliché berlusconiani dove ci sono soltanto
questi luoghi comuni.
Insomma, basta.
Ci dica la verità, come è andata? Lei che ha assistito a tutta questa carella, questa battaglia, questa lotta interna al PDL, che è successo? Importantissima,
no,
venite.
Io non è che abbia assistito, ho saputo, diciamo, che si stavano costruendo le condizioni per fare un po' di classifiche sulle caratteristiche della femminilità, e a un certo punto è uscita questa cosa del lato B e mi risulta, mi dicono, mi raccontano, sì, che soprattutto dentro al PDL c'è stato un po' di terremoto, piccole scosse di terremoto, sì,
esatto, un po' di maretta. E in questa, sì, classifica
non secondo... sanno perdere, vedi, neanche su questo.
No, ma la cosa incredibile è che c'è un bacchettonismo,
ma non era per quello, Parenzo.
E perché cosa?
Ma non era per quello, io non c'entro niente, immagino che questa classifica non fosse, insomma, non mi vedesse al primo posto, ma
come no? Ma adesso non si tiri indietro.
La femminilità non è di destra né di sinistra.
Lo dica
fatto che fosse un'esclusiva delle donne di destra era un'invenzione giornalistica. Quindi è bene,
bellissimo,
che gli italiani sappiano che le donne di sinistra sono affascinanti e femminili esattamente come quelle di destra.
Oh, e chi è la più interessante, la più bella secondo lei? Detto proprio da una donna, chi è all'interno del Parlamento? Non ci dica la solita cosa, la Finocchiara, lo dicono tutti, ma insomma adesso lasciamo perdere.
La più affascinante del mio partito, del PD, del centro-sinistra?
Dell'opposizione.
Ma beh, sicuramente la Finocchiaro ha un grandissimo fascino che le ha dato anche un po', diciamo, sì, così, dall'esperienza, da questa,
sì,
sua
appunto,
sicurezza.
Cioè,
lei è molto sicura quando si muove nei palazzi, diciamo così, del potere romano, e poi ha questa voce straordinaria.
Non le vogliamo far fare la classifica, però è un dato accertato, secondo la classifica compilata da onorevole Mazzucca, che lei era, diciamo, al primo posto. Diciamo la verità, era al primo posto. Perché... certifichiamola questa cosa. Numero uno c'era l'onorevole De Micheli, poi tra i primi cinque l'onorevole Mussolini, tra l'altro,
sì,
sembra che fosse
la Mussolini è molto bella, ha un corpo bellissimo.
No, ma qui in questo caso si parla però di un'altra cosa, signora De Micheli, si parla di un altro aspetto.
Sì.
Io non
perché
sono
così...
un'intenditrice, ragazzi.
Non è un'intenditrice, però
è un economista affermata, la signora De Micheli. Non possiamo parlare di sederi, ma no, pazzesca, scusa.
No. Però mi ha detto ieri una cosa interessante l'onorevole De Micheli, che c'è un problema, si parla molto più di queste cose che di altro, è vero? È molto più facile venire fuori con queste cose.
Divento seria per un secondo, visto che
scherzo, sì,
mi piace,
secondo,
mi diverte,
sì,
e poi voi siete straordinariamente divertenti perché riuscite a dire cose serie facendomi sorridere. Seriamente, il rischio che si corre con questa modalità è che per una neofita della politica, per una che sta in Parlamento, che magari lavora tanto, fa un sacco di cose, la possibilità di apparire su un giornale, di entrare nelle conversazioni, diciamo così, della stampa che conta, sia soltanto quella, cioè perché si mette tanti appillo, perché si veste bene, perché ha qualche caratteristica fisica particolare.
Però scusi, onorevole De Micheli, lei se la sente di bacchettare Mazzucca perché si è divertito un po' con questa
Mazzucca
cosa?
Ma allora, Mazzucca è simpaticissimo.
Allora, appunto, lo dico, onorevole Mussolini, che ci ha fatto un po' la bacchettona.
Allora, poi sembra di parte, perché però io conosco lo spirito con il quale lui affronta queste cose. C'era molta goliardia. Poi sul fatto che si parli di questo rispetto alle donne, se si riuscisse a ridere su questo e a raccontare seriamente quanto lavorano le donne in Parlamento, si metterebbe insieme in serio con...
Però viva, perché fa così la bacchettona l'onorevole Mussolini?
L'onorevole Mussolini ha probabilmente le sue convinzioni, penso che poi magari ci fosse anche dietro qualche... insomma, il fatto che loro non che lei e che la mia collega Concia del PD non avessero compreso che da parte di Mazzucca c'era questo atteggiamento goliardico, insomma, era un gioco. Sì,
cioè, quello che viene fuori è che l'onorevole De Micheli, Partito Democratico, la prende sul ridere. Certo. L'onorevole Mussolini e anche l'onorevole Concia si arrabbiano, vanno addirittura. No, la Mussolini va dal suo capogruppo e dice: ferma, blocca, blocca Mazzucca. Blocca. Infatti, qua l'hanno bloccato. Vabbè, grazie.
Dove si trova? Dov'è lei?
Cociani,
dov'è?
Cociani, con tutti i problemi che ha questo paese, voi siete a Napoli. Con tutto quello che sta succedendo in questo momento,
Tra poco ne parleremo.
Penso che questo mio spirito sia lo spirito migliore, perché tutta la mia serietà la concentro su altri obiettivi. Va
ma
bene?
Sì, certo, ma bisogna scherzare su alcune cose.
Ma dov'è lei? Dove si trova adesso?
Insieme a Confalonieri.
Io sono a Matera, che è una città meravigliosa che non avevo mai visto prima. Stiamo facendo Vetro Imprese. Vetro è un'associazione la cui presidente è la dottoressa Rizzo, che fa riferimento a un'associazione bipartisan culturale. Fondata da Enrico Letta, Angelino Alfano, Giulia Bongiorno. Stiamo facendo 2 giorni di approfondimento sul venture capital, ovvero fondi di finanziamento che sostengono finanziariamente le imprese giovani, start-up dell'innovazione, insomma un pezzo di futuro del nostro paese.
E così si passa da questo ai lati. Grazie, buona serata. Grazie
per
a Paolo De Micheli. Andiamo a sentire Massimiliano dalla provincia di Ancona, poi c'è subito un ospite. Massimiliano dalla provincia di Ancona, buonasera. Un ascoltatore.
Scusi. Pronto?
Massimiliano, dica.
Pronto, buonasera. Sì, una notazione, una riflessione sulle nomine di cui si parla tanto.
Con le nomine? Sì.
Ma, secondo me il problema di fondo è un problema politico, perché voi vi ricorderete sicuramente, no, Flaiano, che la situazione politica in Italia è grave ma non è seria. Questo, con questa frase racchiudiamo tutto.
Il anche le nomine dei sottosegretari, dicevo.
Ma ovviamente il problema, io chiaramente sono abbastanza un po' deluso, un po' indignato, ma da questo governo, da questo esecutivo, non ci si poteva aspettare nient'altro. Era
perché dice
ovvio.
Lei? Perché dice
ma
lei?
Perché era fin troppo ovvio che...
Scusi, però non bisogna mai scordarsi che a un certo punto il governo Prodi aveva più di 100 sottosegretari.
Certamente.
Più di 100. C'è la borsa, torniamo subito. Borsa, resti con me. Massimiliano, resti con me. Borsa.
Con la nuova Xerox Color Cube 8570 in ufficio sono solo complimenti.
Che stampe a colori eccezionali, anche su carta riciclata.
Che belle scarpe, visto?
E con Xerox Color Cube 8570 hai anche 200 euro di rimborso. Vai su xerox.it/promo.
Scorte introvabili? Inefficienze? Alti costi di movimentazione? Scaffalature non certificate? Chiedi di più. Chiedi a Modul Block. Membro certificato ACAI CISI, il risolutore qualificato dalla scaffalatura all'impianto automatico più complesso. Trasforma il tuo problema in opportunità. Chiedi di più, chiedi a Modul Block. Modulblock.com. Tecnologie e logistiche di magazzino. Provare per crescere.
Il mio papà fa l'architetto e da quando ha il nuovo smartphone con le mail può lavorare anche da casa. Il problema è che vuole sempre giocare con me, ma io non ho tempo.
Passa a Vodafone Partita IVA, puoi scegliere la soluzione giusta per la tua attività con l'aiuto di un consulente dedicato. Con Full Optional Extra hai Samsung Galaxy Ace, mail, internet e più di 2000 minuti di chiamate a soli 69 euro al mese, più servizio e più risparmio. Vai su Vodafone.it o chiama l'800 127 777. Vodafone.
Romantico, no? 2 avvocati nel loro studio a lavorare sullo stesso computer.
No, perché accenderne un altro costa.
A quest'ora del giorno?
E passare a tutto più semplice web di utilità? È l'offerta di energia elettrica online dedicata ai liberi professionisti. Prezzo unico ogni giorno 24 ore su 24. Vai su utilita.com/radio24 e schiarisciti le idee, Casanova.
Ma davvero non conosci MadBid.it?
Eh?
È il sito di Aste Online dove puoi fare grandi affari. Tutti ne parlano. Su MadBid.it puoi trovare portatili a meno di 30 euro, cellulari a meno di 15 euro.
MadBid.it hai detto?
MADBID, il sito delle aste folli. www.madbid.it. È facile.
Wow, un televisore 50 pollici, un cellulare, una console, un'auto nuova!
www.madbid.it. Non è un'asta al ribasso, è riservata ai maggiori di 18 anni.
Appassionanti come un romanzo, avvincenti come un film, imprevedibili come la vita. I videogiochi sono la nuova passione di Radio 24. Video Game. Ogni sabato alle 15.30 Stefano Gallarini conduce Videogiochi. Videogiochi. La rubrica di 2024 che vi racconta le nuove uscite videoludiche come se fossero un film e che vi premia con un buono da 300 euro da spendere da expert. Videogiochi. Ogni sabato alle 15.30 su Radio 24. Borse in diretta.
A Wall Street il Dow Jones guadagna lo 0,64%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,62%, il Nasdaq, l'indice dei tecnologici, lo 0,77%. È stata una seduta positiva anche in Europa, Francoforte ha chiuso a più 1,5%, Parigi più 1,3%, Londra più 0,96%, a Milano FTSE MIB più 0,98%, quindi ha guadagnato quasi un punto percentuale. Per quanto riguarda i titoli del listino principale, Tenaris, miglior titolo, ha guadagnato 5,25%, poi Buzzi più 4,41%, Banca Popolare di Milano più 2,62%. In fondo al listino Enel Green Power ha perso un punto percentuale, Enel meno 0,93%, A2A meno 0,33%. Infine il cambio euro su dollaro in questo momento 1,43,93. È tutto, la borsa torna tra un'ora.
Amore, adesso che faccio? Giro a destra, giusto?
Sì, esatto.
Lampone. E mirtillo.
Certi profumi possono diventare invadenti. Scegli le fragranze Ambipur Car e con il regolatore tieni sotto controllo l'intensità del profumo nella tua auto. Ambipur.
Alberto Baudano, titolare meccanica Baudano SRL.
Siamo specializzati nella produzione di particolari tornite di precisione e disegno su richiesta dei nostri clienti. Per anni abbiamo lavorato per poche grosse aziende. Grazie all'export specialist Comarc oggi gestiamo molti clienti diretti in Italia e all'estero. Abbiamo maggiormente sotto controllo il polso del mercato e abbiamo migliorato la nostra competitività.
Diventa anche tu un'azienda di successo con Comarc. Comarc 800 123 640. Comarc www.aziendedisuccesso.it.
Testimonianza di Andrea, Ottico Avanzi.
I nostri clienti non sono come gli altri. Quando leggono sulle vetrine 100 anni uguale 100% di sconto, saltano dentro come gli capita. Guardi questo centenario come affronta eroicamente il cristallo.
Cosa consiglia ai suoi clienti?
Dalla porta, si entra dalla porta.
Fino al 31 luglio da Ottica Avanzi lo sconto sulla montatura è uguale alla tua età se compri un occhiale da vista o da sole graduato. Numero verde 828 25 25.
Avanzi, vedi che ti conviene.
Ogni giorno tante storie, gesti, emozioni, sentimenti che si intrecciano. Da più di 500 anni Banca Monte dei Paschi di Siena è con te nella vita di tutti i giorni. Monte dei Paschi di Siena, una storia italiana dal 1472.
Siamo alla radio e non potete vedermi, se no vi accorgereste che emano una luce intensissima.
Perché? È l'effetto del sottocosto Unieuro. Ho comprato il TV LCD 32 pollici LG Full HD in sottocosto a soli 299 euro e questo mi ha tecnoilluminato. Sottocosto Unieuro fino all'11 maggio, solo 4.000 pezzi.
La Zanzara.
Ma noi non possiamo dimenticare quello che è successo l'altro giorno qui alla Zanzara. Non lo possiamo dimenticare, farlo, non possiamo farlo. Siamo passati dal cartesiano. Com'è che ti ha
cartesiano,
chiamato?
Cartesiano, marcio, parto anale e ora l'ultima cilipotata.
Chi è cristiano non può amare la morte, Parenzio. Non capisci niente, Parenzio. Sei fuori dalla logica di Cristo. Un cristiano non ama la morte, un cristiano ama la vita, un cristiano cerca di redimere, un cristiano cerca di riportare sulla retta via. Parenzio, sai che cos'è la Bibbia, sai che cos'è il Vangelo? Parenzio, svegliati, cerca di essere qualcosa veramente di costruttivo per i tuoi figli. Non parlare di cristianità quando non conosci il significato della parola.
E ancora, insiste.
Parenzio, cristiano significa rispettare gli altri. Parenzio, cristiano significa non uccidere. Parenzio, cristiano significa non togliere la vita a nessuno. Ma capisci di ciò cosa sto parlando? Parenzio, ma tu ti rendi conto che sei un giornalista, che fai un danno che diventa irrimediabile per coloro i quali credono in dei principi e dei valori? Parenzio, svegliati, togliti da là, perché il danno che tu fai è veramente irremediabile. sei un grande mediocre. Ma perché sei mediocre? Perché capisci quello che io ti sto dicendo, ma soltanto per spirito di bottega e soltanto per stupidità devi sostenere l'incontrario di quello che sto dicendo io. Questo è il fatto grave, non che tu sei vuoto. Tu non sei vuoto, tu sei peggiore, perché tu capisci di che cosa io sto parlando.
Pam 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 pam, il Vangelo spiegato da Scilipoti.
Chi ha inventato il gruppo dei responsabili? Chi ha creato i responsabili? Chi ha avuto l'idea del nome? Lo abbiamo qui di fronte
in
a
studio,
noi.
Studio da e Napoli.
Il nuovo sottosegretario all'economia?
Sì.
Bruno Cesario, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, come stai? È orgoglioso di essere diventato sottosegretario o no? Ce lo dica.
Certo.
Da quanto tempo aspettavo questa cosa?
Durerà poco, perché?
Da una vita.
Come da una vita?
È da una vita, uno sogna.
Lei da, una vita governo, certo. Lei da una vita sognava di diventare, sì, sottosegretario. Solo sottosegretario, uno sogna di diventare ministro.
Ho sempre sognato di andare al governo e oggi è stato il coronamento di quello che ho sempre pensato.
E dopo che c'è? Dopo,
dopo c'è
il futuro.
Dopo che, dopo, uno, quando uno diventa sottosegretario dice: beh, divento ministro.
E dopo? Presidente del Consiglio, e dopo?
No, Presidente del Consiglio, adesso esageriamo.
Non esageriamo.
Non esageriamo.
Non esageriamo.
Senta, però lei più volte aveva detto in questi mesi, sì, tormentati, da quando lei ha fatto la scelta del 14 dicembre, no? La famosa scelta del 14 dicembre.
Ma tormentati? Magari non
beh, tormentati, perché comunque... Tormentati, tormentati, giusto? Vabbè, insulti, sì, aggressioni verbali, forse
però
anche
non,
qui.
Non sai una cosa, no, che la scelta io l'ho fatta anche a settembre.
Prima, poco prima, settembre, dicembre. Sì,
settembre qualche... andiamo, è tempo di migrare, no? Diceva il poeta.
Sì, e a settembre non c'era la maggioranza, se vi ricordate.
Sì,
quindi...
non è che cambia molto la sostanza.
No, cambia, perché dice... quando io ho fatto la scelta l'anno, sì, precedente, me ne sono andato dal PD, la maggioranza di governo era ben solida, quindi non si pensava a una crisi. Quindi ho fatto una scelta politica.
Una scelta politica, quello sicuramente.
Perché il percorso suo, se non ricordo male, era DC, PP, Margherita, PD...
Allora,
api responsabili, giusto?
Così. Guarda che
DC,
allora,
PP, la
DC,
ma quello sin dall'inizio,
DC,
mica negli ultimi mesi.
La DC si è trasformata nel PP.
No, ho ma capito. Per dire che è sempre rimasto al centro.
Ho capito,
comunque.
Però quando tu fai così,
sì,
sei simpatico. Però ti voglio dire che tutti i parlamentari hanno
fatto... No, no. Come Berlusconi, PC, PDS, DS.
Anche così gli amici dice. Comunisti, guarda, hanno avuto una, esatto, bella evoluzione. PC, cambiato PDS, il nome, PDS, la sostanza no. Sempre comunisti sono.
Anche adesso.
Anche adesso.
Tutti comunisti, pure adesso.
No, molti comunisti.
Molti comunisti. Cioè lei è andato via dal PD perché sono comunisti alla fine.
Sì.
Ma dove sta?
Franceschini comunista. Dario Franceschini comunista.
La mentalità, dice lei.
Allora, loro hanno... all'esterno, sì, manifestato un cambiamento, facciamo un partito nuovo con idee nuove, alla fine c'è stato solo il consolidamento dei DS all'interno di un soggetto per cacciare quelli della Margherita che credevano che ci, potrebbe, ci potevano stare delle idee diverse, una sintesi, un progetto, qualcosa, alla fine è solo un contenitore.
Lei è stato tra i fondatori del Partito Democratico.
Sono stato tra i fondatori, però... ma io venivo dalla Margherita portando, sì, in dote consenso, amministratori, un lavoro. Io sono uno di quelli che ha lavorato per costruire il PD.
Ma lei ha portato addirittura l'API, all'API ha portato l'API di Rutelli, sai che cos'è?
Partito come? Di Rutelli. Conosco benissimo l'API.
No, gli ascoltatori, sai, potrebbero anche
conoscere.
Un sacco di voti.
Io ho fatto una lista che
quasi
sono in Campania, ho fatto una lista da solo, senza mezzi, senza alcun aiuto, abbiamo avuto un ottimo risultato.
Lei fa un grande lavoro sul territorio, quindi un sacco di voti.
Certo.
Come fa?
Favori? Senza avere la gestione non si possono fare i favori. Io non ho mai gestito niente.
Per favori mica in senso illegale. Per
io carità. Sono molto disponibile a parlare con la gente, a ricevere... Se... Mi dai il telefonino, lo faccio vedere in diretta.
Che succede col telefonino?
No, ti faccio vedere i messaggi di oggi.
Il sottosegretario all'economia ci mostra i suoi messaggi segreti.
No, messaggio. Nessun messaggio segreto.
Allora, vediamo diretta, quindi.
Leggete il numero.
Di numero che? Numero,
il numero di
messaggi.
Ah, 993 messaggi.
E chi è?
Vabbè, quello che c'entra, 900, possono essere, amanti.
Amanti.
Anch'io ne ho 150.
La moglie,
150 messaggi, ma non sono sottosegretario.
Che vuol dire 993 messaggi? Di persone, se
di persone che sono contente, che mi hanno chiamato, mi hanno mandato le congratulazioni, sono felici.
Ma tutta gente del territorio.
Tutta gente del territorio.
San Giorgio a Cremano e dintorni.
No. Di
tutta la Campania.
Tutta la Campania.
Ma lei una volta disse
anche
questi
molti,
voti...
anche molti del PD, anche qualche deputato del PD.
Ma potrebbero passare altri dal PD alla maggioranza, secondo lei?
Può essere, perché c'è un...
Per esempio?
No,
faccio un nome.
Nomino le faccio, Cesario, assolutamente.
Sottosegretario Cesario.
Non, nomino le faccio, però...
Però potrebbero passare.
Però c'è un grande malumore all'interno del PD.
Sì, lei dice centristi soprattutto, gente ex...
C'è un malumore incredibile che si manifesta nelle votazioni. Avete visto le votazioni dell'altro giorno, dove...
Vabbè, anche dall'altra parte ci sono malumori, però...
Ci sono malumori, però alla fine si è andato su una mozione unica, invece abbiamo visto...
La spaccatura dell'opposizione. Questo è vero. Vero,
lo sulla spettacolo Libia, che ha fatto
sulla Libia la spaccatura c'è stata,
chiaro,
soprattutto
l'Italia dei valori alla posizione.
Vabbè,
il PD
allora alta, mentre mi mandate una musica che conoscete, la musica ormai per noi abituale
famosissima,
è ormai famosissima, è Cesario, bisogna che insieme intoniamo queste parole,
è il suo inno, amico,
è l'inno suo. Disconosce questo inno?
No, non lo disconosco, ma cantalo tu.
Cesario, due punti, è un inno bruttissimo.
È un inno bellissimo che canta Cruciani.
No, come canto Cruciani,
sì, fai solista,
canta.
Cominciamo come
canta
a Sanremo, Amerio.
Sì, di Danilo Amerio
canta.
Il titolo qual è? Scusa, il titolo qual è?
Di Danilo Amerio.
Non c'è il titolo.
La canzone dei responsabili.
L'inno dei responsabili.
Dirige il maestro Giuseppe Cruciani. Canta il sottosegretario Cesario.
Via.
Vai.
Solo cuore, un'unica idea.
Okay, il suo inno, Cesario. Qualche...
Non so cantare, cantate voi, siete bravissimi. Sei bravissimo.
Padre e figli ancora verrà per un futuro, per chi vorrà.
Posso fare una domanda? Ma senza Scilipoti voi di cosa parlate?
Di niente.
E perciò ringraziatelo.
Ringraziamo Scilipoti.
Grazie Scilipoti, che ci dai da mangiare. Grazie Scilipoti, ci fai gli ascolti.
Però senta, almeno una strofa la deve cantare, però. Almeno una. Se altrimenti che inno, è l'inno ogni po'.
Ma Berlusconi non canta, meno male che Silvio c'è.
Lui è bravo a cantare.
Pure è bravo pure a cantare.
Sì.
È bravo pure a cantare.
Senta, c'è un passaggio di questa storia, di questa canzone.
Sa fare tutto Berlusconi. Come tutto sa fare Berlusconi.
C'è cantare. Una cosa che non sa fare.
C'è una cosa che non sa fare
Governare.
No, governare bravo. Una cosa che non sa
una
fare.
Una cosa che non sa fare. Una.
No, no, non lo sa. Cioè, da quello che lei ha potuto constatare, sa fare tutto. Sa fare la spazzatura a Napoli. Fa i miracoli con la spazzatura a Napoli. Dice che ha fatto un miracolo, ancora sta qua la spazzatura.
All'epoca, due anni fa, è venuto qui, ha risolto il problema. Tre anni fa ha risolto il problema.
Beh,
e
insomma,
se voi vedete poi come sono state applicate le direttive del governo, gli enti locali sono stati molto carenti.
Colpa degli enti locali, quello che dice Berlusconi in pratica.
Colpa degli enti locali, visto che un comune come Postici, che di centro-sinistra arriva al 70%, che ha una alta densità di popolazione, e comuni della stessa densità di popolazione con gli stessi abitanti non fanno la differenza.
No, cioè, quindi, siamo nella stessa situazione di tre anni fa, non c'era il miracolo all'epoca, è sbagliato parlare di miracoli.
Allora, è una situazione difficile, purtroppo c'è l'incapacità della politica che viene da lontano, quindi è facile scaricare adesso Berlusconi.
Ma scusi, adesso
gli impianti, 15 anni di impianti che non sono
stati di Berlusconi. Non ho detto che è colpa di Berlusconi, però era sbagliato parlare di miracoli, non ci fu nessun miracolo.
Sicuramente quando è arrivato il problema era stato risolto.
Vabbè,
bisognava che gli enti locali si attrezzassero.
C'è anche la regione.
All'epoca c'è la regione, la regione del centro-sinistra.
Adesso arrivano i militari, ci dove la porta questa spazzatura?
Non lo so dove la porta.
Questo è il problema.
Questo è il problema.
Sicuramente
non lo sanno neanche i militari. Questo problema,
il problema
forse
è l'individuazione delle discariche. Dovunque vengono individuate c'è una rivolta. E quindi se non si fa la differenziata e partono gli impianti per completare il ciclo integrato dei rifiuti, il problema non si
risolverà. Ma che la parola responsabile è inventata lei?
Sì, perché visto che tutti invocavano invocavano la responsabilità. Io ho detto
che è un po' l'uovo di Colombo alla fine,
quanti,
no?
Però devo dire
aspiravano a posti di governo. Io ho detto stamattina ai vostri colleghi che ovviamente con gli insulti che hanno accompagnato la nostra
il
nostro disponibile.
I suoi colleghi, gli altri che hanno detto disponibili, comprati, venduti.
Qua, io ho detto semplicemente che più che disponibili, gli altri sono ipocriti, perché già si vedevano col vestito addosso, sono andati a misurare le scrivanie, visto che pensavano di abbattere il governo Berlusconi, già si vedevano, gli è andata male, abbiamo pensato noi, sì, gli è andata male, tenteranno la prossima volta.
Senta, le volevo dire una cosa, ma lei ha inventato questa cosa di responsabile che è diventato un brand.
Beh, un marchio.
Insomma, è diventato un marchio.
Marchio pazzesco.
Però, siccome lei fa parte del movimento di responsabilità nazionale, sì, che è una cosa diversa dell'iniziativa responsabile, e siccome lo sa, il simbolo lo sa, quello presentato da Scilipoti, che significa? Sì, c'è una piccola guida allo scilipotismo qui, una piccola domanda sullo scilipotismo. Lei lo sa che cos'è quel simbolo di Scilipoti?
Yin e Yang.
Ha fatto un corso accelerato anche lei su queste cose.
Sta studiando, Cesario.
Cesario, lei che viene, ha 44 anni, è un avvocato, insomma, è un uomo di mondo.
Sì.
Insomma,
è simpatico.
No, lui è simpatico, però
no, il simbolo è...
Ah, il simbolo, ma lei che glielo doveva dire una volta che doveva andare a fine sotto il simbolo dello Yin e dello Yang, ma si rende conto?
Dalla Democrazia Cristiana
allo Yin e allo Yang,
lo scudo crociato, lei è passato dallo scudo crociato allo Yin e allo Yang,
ma lei
all'olismo.
Lei lo sa che significa Yin e Yang? Lo sa che significa Yin e Yang?
Che significa?
Che significa? Lo sa lei che significa?
Non lo sa.
Lei che me lo chieda a me. Lei che lo deve
sapere. Lei è responsabile.
Allora, abbiamo accertato. Prima domanda. Non sa cos'è lo Yin e lo Yang. L'olismo. Sai cos'è l'olismo?
L'olismo è una scienza.
È una scienza,
che è relativa all'eolico, forse. L'olismo è eolico.
No.
Energia alternativa.
E che
le medicine non convenzionali.
Ah, ecco, sì.
No, è quello credo che sia. Però, si avvicina un po'.
Sì,
è proprio tutta una filosofia.
Una filosofia.
L'acupuntura sa cos'è, no?
È certo.
Se la fa l'acupuntura?
No, per carità.
Come per carità? Non dica per carità che poi ci ripensa.
Ha tentato di farmela fare.
Però per carità, Ma non è molto scilipotiano,
non ho mai fatto la
medicina alternativa o medicina tradizionale?
Scilipoti me la voleva fare.
Ma voleva fargli anche l'acupuntura?
Io ho detto
per carità. Gli aghi addosso.
No, ma per carità, lui è bravo. Ma io
no, io me la farei fare da Scilipoti la medicina.
Io forse un po' meno,
adesso glielo chiedo
che mi
fa
la schiena.
Adesso sì. Dunque, lei medicina tradizionale, non medicina alternativa. Sì. Però perché lei ha detto sempre no, non ci sarà nessuna nomina? Quando rispondeva ai giornalisti, vi daranno un premio, e lei diceva no, ma quale premio? Ma non ci sarà niente. Poi alla fine lei è là, sottosegretario col vestito sartoriale.
Quando io lo dicevo era così, perché noi non immaginavamo che.
E poi cos'è cambiato?
La maggioranza non c'era, adesso c'è.
Però è un premio al 14 dicembre, diciamo la verità. Lo ammetta, non c'è niente di male, è un premio al 14 dicembre.
È una legittimazione, è un riconoscimento di un gruppo parlamentare che è composto da 29 deputati.
Cioè è un premio perché lei, insieme ad altri, il 14 dicembre ha votato a favore del governo.
Certo, sì.
È un premio.
Quindi è un premio.
Ma non c'è niente di strano, cioè non è un
io lo chiamo riconoscimento.
Vabbè, è premio.
Che è sinonimo di premio.
Riconoscimento politico, legittimazione.
Una sorta di premio,
legittimazione.
Vabbè,
politica,
ho capito. Ma,
regalino.
Siamo
regalino.
La terza regalino. Regalino, forse li fanno i regalini, li fanno agli altri. Noi
devi
abbiamo...
sapere che l'onorevole Cesario, mentre Scilipoti è il front runner, cioè quello che appare in pubblico molto, viene considerato un po' la regia,
l'uomo
quello
ombra.
Che tiene i rapporti, l'uomo ombra, è così o no? Cesario, no, è lei che l'ha detto più volte, no? Si inventano tutti i giornalisti.
Io non ho detto.
I giornalisti inventano molte cose.
Detto?
Ma che ne so, ho letto da qualche
intervista recente. In genere, quando non si sa la fonte, dice un'intervista recente. Lei ha detto che.
Io non ho mai detto.
Senta,
questo.
In un'intervista recente, lei ha detto: non farò mai il sottosegretario.
Ma l'abbiamo già detto questo.
Ah, sì,
questa l'hai detta tu.
No,
l'hai letta tu, l'hai inventata tu.
Lei quanti voti?
Non l'ho mai detto.
Quanto conta lei in campagna? Un sacco di voti.
Penso.
Quanto vale questo uomo che noi abbiamo qui in studio a Napoli? Quanto vale questo signor Cesario?
Secondo le ultime regionali 90.000 voti, di più però.
Io sono stato sempre eletto con la preferenza.
Con le preferenze.
E ho vinto sempre tutte le elezioni che ho fatto. Quindi quando il centrodestra vinceva in tutti i comuni, nel mio ha perso. Quando alle politiche vinceva in tutti i collegi, dove stavo io?
Ma come mai questo miracolo, Cesare?
Ti ha fatto vedere il telefonino in diretta.
Ma non è che basta.
Ci faccia leggere uno di questi messaggi, però. No,
messaggino al sottosegretario nel giorno della sua nomina. In diretta
la sua nomina.
La Zanzara. Cesario.
Sta un po' smanettando il telefonino.
Faccio leggere uno simpatico.
Eh no, ce la faccio leggere uno a caso. No, dice poi...
Vediamo,
messaggini, onorevole Cesario, sottosegretario, uno che si può leggere, non uno, anzi no, sarebbe meglio un altro un po'.
Bellino,
qual è? Non si apre niente qua. È scientificamente provato che l'essere umano sfrutta il suo cervello al massimo per l'8%, che Berlusconi arriva al 15% e tu hai dimostrato di arrivare perlomeno al 13%. Grande Bruno, ciao Ciro. Che vuol dire?
Leggermente elogiativo.
Leggermente elogiativo nei suoi confronti.
Sono così.
Solo così. Sono.
Lei come si considera? Uno molto bravo in politica. Se si dovesse dare un voto da 1 a 10, che voto si darebbe? In politica, in politica. 10.
I voti da soli non si danno. Penso comunque che ho la giusta esperienza. Ho fatto molta gavetta e non mi ha regalato niente nessuno. Ho lavorato e ho sempre conquistato il consenso con le elezioni. Quindi noi veniamo attaccati da persone che probabilmente se si candidano in un condominio non vengono neanche
eletti. C'è l'opposizione, dice lei.
No, ma ci sono tanti, tanti che parlano.
Ma di chi parla? Di Fini?
Tanti, tanti di chi che parlano.
Anche quelli che adesso hanno mal di pancia su queste nomine, dice lei.
No, assolutamente.
Pionati è molto arrabbiato. Come mai è arrabbiato Pionati?
Lo devi chiedere a Pionati.
Perché
a me dispiace,
dice
perché
farà la guerra, poi ha smentito.
Francesco è una bravissima persona, per carità.
E come mai non è stato nominato?
Non lo so, io non le faccio, io le veramente
chi è che
lo
trattava
so,
con Berlusconi questi giorni? Chi è l'uomo che trattava con Berlusconi? Lei era, no?
No, assolutamente, perché noi siamo varie anime, non siamo un partito, siamo un gruppo parlamentare composto da più
da varie anime. Bisogna sempre ricordarsi questa cosa, no? Iniziativa responsabile formata da Movimento di Responsabilità Nazionale, Pionati, cioè, ma se lo merita Pionati di diventare sottosegretario?
Penso di sì.
Tutti sono.
Quindi lo diventerà.
Sono tutti.
Quindi lo diventerà adesso nella prossima infornata,
spero.
Lo diventerà. Spero. Senta, ma Napolitano, parliamo di Napolitano, che oggi ha detto questa cosa, che probabilmente ci vuole non so che cosa. Insomma, le Camere devono essere interessate perché c'è stato un cambiamento nella maggioranza. Lei non è d'accordo, immagino, con Napolitano, no?
Ma penso che si tratti di una comunicazione che devono fare alle Camere.
Tutto qui.
Basta una comunicazione?
Penso di sì.
Ah, questo è interessante.
Però è curioso che nel giorno in cui lei ha giurato,
Napolitano
dice un momento, però ci vuole il passaggio parlamentare. Quindi è un po' lei è un po' dimezzato, cioè un po' azzoppato subito.
Non si sente un po' azzoppato?
Non si è azzoppato?
No, assolutamente.
Claudicante? Claudicante.
No.
Cesario, sono
c'ho le scarpe nuove, non mi sento claudicante.
È un po' fuori dalla prassi questo intervento di Napolitano, secondo lei? Un po' sì, eh? È un po' fuori dalla prassi.
Rispetto il presidente.
È quello che lo dicono tutti. Beh, cioè,
non parla.
Su questo, come non parla?
No, non parla.
Ho capito, però non
le cioè, Napolitano ha sempre ragione, può essere una notizia anche questa.
No? Napolitano ha sempre ragione.
Sì. Si chiarirà questa sua richiesta, verrà chiarita.
Però Napolitano non ha sempre ragione. Il presidente ha sempre ragione o può sbagliare?
Il presidente è una persona di alto livello che la gente vuole bene e per quanto mi riguarda penso che i consigli suoi sono sempre utili.
I consigli suoi sono sempre utili. Però mi scusi, io ho l'idea che l'altro ieri, non so quando, ha dato una bacchettata al Partito Democratico, all'opposizione, dicendo che non è credibile, deve essere più affidabile, e oggi ha voluto dare una bastonatina pure alla maggioranza, no? Può essere una tesi?
Ma non penso che si metta a fare...
Cioè non fa politica Napolitano, no?
Non penso si metta a fare uno a uno, facciamo le partite, assolutamente.
No,
non penso che sia
quindi
questo...
Quindi ha maggior ragione... Hanno un peso le parole di Napolitano oggi, a maggior ragione rispetto a quello che lei dice, sottosegretario.
Comunque
l'ha
già detto, basta una basterà una comunicazione. Basterà una comunicazione. Chissà se sono queste poi, se è questo il significato delle parole di Napolitano. Abbiamo qualche minuto, poi ultima raffica di domande la lasciamo, perché so che è il compleanno di?
Mio figlio.
Che compie quanti anni?
7.
7 anni.
Auguri al figlio del sottosegretario già nel giorno 7 anni, è un gran giorno questo, che è il giorno della nomina sottosegretario.
E mio figlio compie 7
anni. Anche molto cabalistico, no? 7 il giorno, cioè potremmo fare uno studio.
7 anni, che
la cabala, no? 7 anni di
figlio. Cilipoti non è che è esperto di cabala.
Tutto esperto. Come ti permetti? Hai offeso Cilipoti? Vergogna, vilipendio a Cilipoti, un nuovo reato. Dopo, vilipendio a Cilipoti, perché non lo mettiamo nella
come dice Di Pietro, non ci azzecca quello che hai detto.
No, niente. 800 24 00 24, a tra poco.
Un solo cuore, un'unica idea, per un'Italia ancora tu, ancora mia. Per padre e figli, per chi ancora verrà. Un futuro per chi lo vorrà.
Ma sai che è bella questa canzone?
Bellissima. Per l'Italia ancora
hai detto che era una buffonata l'altro giorno, una cosa da karaoke, una cosa da sacra.
Una buffonata pazzesca.
Allora Cesario, sottosegretario Cesario,
una buffonata
ci dica, ci dia un giudizio su questo inno.
Bellissimo.
Solo perché è il suo inno, ma lei nemmeno lo sa, non sa niente dell'olismo, abbiamo accertato, non sa niente dello yin yang.
Ma lui
dell'acupuntura non ne parliamo, le medicine tradizionali meglio di quella
se adesso mi rimetto a leggere sta roba.
Guarda, che tu la sai a memoria.
No, io la voglio insegnare a mia figlia, questa, Io voglio sia
lei,
la
dovrebbe
farlo
anche a suo figlio,
anche
no?
Lei a suo figlio. Figlio oggi, anziché cantare tanti auguri, gli deve cantare sta roba qua, amico mio. Perché qui c'è un passaggio veramente cruciale, che è un solo cuore anche nei giorni più duri, pronti a difenderci da mondi lontani. Ma che sono sti mondi lontani? E da chi toglie i crocifissi dai muri senza rispetto dei valori cristiani?
È una cosa sul crocifisso, sui valori cristiani.
Ma chi è che vuole togliere i
crocifissi? Non ti farà attaccare di nuovo.
Ma chi è che vuole togliere i crocifissi dai muri?
Per un'Italia ancora tu ancora
mia. Una strofa, non lo ci sai, una strofa, su, una strofa.
Non canto,
lei non canta, lei non canta, lei non canta.
Sei bravissimo.
No, adesso lei mi sta turrupinando, mi sta prendendo in giro, dice sono bravissimo, sono modesto. Però scusi un attimo, Lei ha detto sì, abbiamo ricevuto una legittimazione, eccetera, però perché, insomma, lei nel 2008 era stato eletto col Partito Democratico,
sì.
Non si sente un po' in imbarazzo a diventare sottosegretario del governo Berlusconi, che è lo stesso governo che quando nacque era il suo avversario politico? Non si sente in imbarazzo un po'?
Assolutamente.
Ma come fa a non sentirci un po' in imbarazzo, un pochino, un tantinello?
0,05.
Un pochino, zero.
E perché? Il
Partito Democratico, quando mi ha candidato per non essere eletto, non per essere eletto. Io ho fatto le primarie e loro, malgrado il risultato, ve l'ho detto prima, mi hanno candidato proprio, dice, lo facciamo fuori
all'ultimo.
E non ci sono riusciti, è andata male.
Allora è andata male, però lei allora perché doveva dimettersi subito al Partito Democratico, doveva andarsene subito al Partito Democratico, ci ha messo un po'.
Certo,
sono diventati tutti comunisti, sono rimasti tutti comunisti.
No, non sono diventati, sono tutti comunisti.
Ma se lei l'ha cofondato quel partito, come ha fondato...
Non se ne era accorto che erano comunisti?
No. Io sono stato sempre convinto, ero uno di quelli che aveva grosse perplessità, però una volta che abbiamo fatto la scelta ci hanno fatto mettere le magliette a Cinecittà, noi non torniamo dietro. Molti quelle magliette le hanno buttate, perché molti se ne sono andati, quelli che hanno inventato quella scritta, le magliette, e poi abbiamo visto quello che è successo. Quindi poiché il progetto non c'è più e poiché...
Adesso si può diventare sottosegretario del governo Berlusconi.
Certo.
Lei ha detto una volta: posso passare in qualsiasi partito perché tanti voti ce l'ho.
Certo.
Lei può passare in qualsiasi partito.
La gente mi segue, mi sta vicino.
A prescindere. Lei è un taxi praticamente.
Cioè, è interessante.
Posso usare la metafora del taxi? No?
Il responsabile non sarà il suo ultimo approdo, immagino. Cioè, chissà che cosa viene dopo.
Non lo sapevo, perché i responsabili non sono un partito.
Ma con Tremonti ci ha parlato lei, dato che è sottosegretario dell'economia. Che le fa fare Tremonti come sottosegretario?
Abbiamo parlato solo dopo la nomina, quindi
non ci sono le deleghe.
La settimana prossima.
All'anatocismo forse le daranno, la delega all'anatocismo.
E quella è una fissazione di Cicimondi, non so se Tremonti è d'accordo. Un'ultima cosa, Senato? Prossima tappa, Senato?
Magari.
Ci crede lei, no?
Certo.
Già una promessa, già...
No,
già.
Assolutamente. Il Senato è un'elezione difficile, quindi...
Però sarà candidato per il PDL al Senato, la prossima elezione, no? Giusto? Si può dire questo? Non c'è niente di male.
Può essere.
Candidato al PDL al Senato.
Vabbè. Io sono contento anche perché al Senato si giocherà la partita e chi ha il consenso
deve fare la differenza.
E noi
quindi
siamo
mi metto in gioco
e
riparto dal Senato, questo è il tema. Benissimo.
Grazie al neo sottosegretario Bruno Cesario, auguri, complimenti.
Fondatore
uno dei giorni più belli della sua vita, si può dire uno dei giorni più belli della sua vita,
Però un giorno bello.
Inno dei responsabili per chiudere.
Per salutarla, per salutarla.
Che non vuole cantare.
Solo cuore, un'unica idea. Per un'Italia ancora tu, ancora mia. Per patria e figli e per chi ancora verrà. Per un futuro e per chi lo vorrà. Un solo cuore, un'unica idea, in questo mondo di ostinata follia.
Questo è un passaggio autobiografico.
Il valore che ha la nostra vita, intanto che va.
Cosa pazzesca questo
cuore. In questa odissea
non sai cantare tu, lascia cantare me.
Insieme che la storia si crea.
Io so cantare, però non voglio adesso esibirmi. mandiamo
il telegiornale. Siamo un milione, un unico Dio, un grande cuore.
È la radio, del Sole 24 Ore. Ma siamo a Napoli in diretta. Abbiamo ospitato il primo uno dei sottosegretari, uno per uno. Li
sarà contenta la radio? Cioè, è il Radio 24, il sottosegretario all'economia è in esclusiva alla Zanzara.
Sì,
è
però.
Una cosa clamorosa.
Però poi non insistiamo troppo su questa cosa.
Anche questo è vero, anche questo è vero.
Il telegiornale della 7, lo vogliamo ascoltare così ci rilassiamo un po', perché questa visita di Cesario mi ha un po' colpito.
Durerà 8-9 minuti, quindi i titoli della 7. Di tirare un po' il fiato.
Napolitano entra nella vicenda dei nuovi sottosegretari, con il loro ingresso nel governo la maggioranza è cambiata ed è diversa da quella che ha vinto nel 2008, un evidente invito alla verifica parlamentare. La mossa del Quirinale provoca sorpresa, spiazza la politica, una piccata messa a punto da una nota del partito di Berlusconi. Il Popolo della Libertà ricorda come ci sono state tante verifiche e voti di fiducia. Minetti, Mora, Fede, la Procura di Milano non arretra, conferma le accuse e chiede rinvio a giudizio per i tre protagonisti del Rubygate. Me l'aspettavo, dice la Minetti, ed Emilio Fede, ora spero nel processo. Mora, male non fare, paura non avere. La polemica sulle spiagge in concessione ai privati diventa una frizione tra Roma e Bruxelles. Il provvedimento, secondo l'Unione Europea, non sarebbe del tutto conforme alle regole del mercato unico. Esultano i Verdi, ma la Prestigiacomo dice polemiche sul nulla. Bin Laden è stato ucciso e sarà vendicato. La missione e la minaccia arrivano da Al-Qaeda, che maledice gli Stati Uniti. La vostra gioia si trasformerà in dolore. Adesso in mezzo mondo scatta l'allarme rosso. Antiterrorismo. Siria, decine di vittime nel nuovo venerdì di protesta, manifestazioni in tutto il paese, ma il centro della rivolte ancora a Damasco, dove la polizia ha aperto il fuoco. Anche stavolta molti militari si rifiutano di sparare sulla folla.
Potrebbe consigliare una medicina contro il mal di pancia.
Un alcaloide della segala cornuta. È un farmaco che blocca la motilità intestinale.
Caro Pionati, caro amico Pionati, ci vuole un alcaloide della segale cornuta.
Però in verità è un LSD secondo qualcuno.
Ho capito, per il mal di pancia, no?
Alcaloide
per far della passare il mal di pancia, questa è la realtà. 800 24 00 24, questa è la Zanzara. Avete assistito alla prima performance mediatica del neo sottosegretario all'economia. C'è qualche telefonino acceso, sì. Bruno Cesario. Intanto Gabriella da Roma, messaggi
che arrivano, gente che commenta, che dice andate
Gabriella,
avanti così.
Gabriella da Roma, buonasera, dica.
Stengolerà. Ah, buonasera. Senta, io volevo correggere l'onorevole.
Da Roma. Perché
Roma.
Gabri? Gabriella, non la conosci? Gabriella.
No? Una grande comunità quella della Zanzara.
No, però io mi faccio anche a volte
chiamare Gabri. Vabbè, però io la chiamo Gabriella adesso.
Sì, no, vabbè.
Non siamo intimi.
No, neanch'io poi dopo.
Come, scusi?
Allora, dicevo, sì. Volevo correggere l'onorevole Pepe, mi pare, no?
Sì.
Che è un medico e anche io faccio il medico, perché lui ha parlato dell'alcaloide della segale cornuta.
Sì.
Che è un fungo allucinogeno.
Addirittura.
Un fungo allucinogeno.
Sì, è il fungo da cui si fa l'LSD e ha degli effetti, cioè io non capisco, lui forse si riferiva a un altro alcaloide, la scopolamina, che voi conoscerete perché è il Buscopan.
Sì, è una specie di busco, ma ci hanno segnalato mille cose. È una cosa per il mal di pancia, o no?
Esatto, e il Buscopan si dà.
Quello voleva dire l'onorevole Pepe.
È un antispastico e si dà nei dolori addominali, nelle coliche intestinali. Invece l'altro, questo la scopolamina è un alcaloide della belladonna praticamente.
Sì, ma scusi, non è una trasmissione sulla sanità?
C'è la bravissima Nicoletta Carbone che alle ore 11.
Alle
ore 11 fa una meravigliosa trasmissione, la migliore del mondo dell'etere e della televisione. Sulle questioni che riguardano la medicina, io non dico mai di nessuno, però in questo caso lo dico. E per cui, se lei poi vuole approfondire la questione, per carità, però qual è lo spunto politico?
sa qual è il punto importante?
Qual è il punto importante?
Lui consigliava questo alcolio,
una cosa sbagliata, dice lei,
per curare il mal di pancia. Sì, sbaglia, perché lui è un medico e questi errori non li deve fare.
Ah, certo, lei dice non serve per il mal di pancia, t'ammazza
no,
questa roba
no,
qua.
No, l'alcaloide della sega reconuta lo peggiora, fa venire la diarrea, quindi...
Onorevole Pepe, che cosa consiglia? Forse l'ha fatta apposta.
Mamma mia, perfidus.
Grazie signora Gabriella, sì, grazie del consiglio.
L'alcaloide no, l'altro alcaloide
che ci
no.
vuole contro il mal di pancia? Allora, dia un consiglio a lei.
Il Buscopan va bene,
adesso non nominare, senza nominare i farmaci, sennò ci mettono in galera tutti. Grazie Gabriella. Davide da Torino, buonasera.
Sì, salve, buonasera. Senti, io volevo intervenire su quello, su Ferrara, o meglio, per dire, se Beppe Grillo, lo chiamo Beppe, l'ho conosciuto nel tour elettorale dell'altro anno, ma se Beppe dice cavolate, Ferrara diciamo che dice 100 volte di più.
Secondo lei, naturalmente, questo è il suo parere.
Ovvio che è mio parere, ma anche ovviamente il mio parere, ed è mio parere da Movimento 5 Stelle. Da,
ma lei il parere da Davide da Torino, io so. Poi lei ci dice il Movimento 5 Stelle, benissimo.
Assolutamente sì, per un semplice motivo. Volevo, perché ogni volta si attacca Beppe per qualsiasi cosa che dice, e quando
Beppe per qualsiasi cosa che dice, Ferrara ha creato. Scusi un attimo, io non capisco dov'è il punto, dov'è il problema. Qual è il punto? Scusi, Ferrara non è libero. Scusi un attimo, Ferrara non è libero di dire la sua su Beppe Grillo. Qual è il punto?
Assolutamente sì. Ma deve dire le cose corrette. Deve dire le cose corrette, però.
No, ha dato un giudizio. Ha dato un giudizio. Ha dato un giudizio sul Grillo, personaggio pubblico. Sul Grillo comiziante.
Assolutamente no. Cercato di attaccare il Movimento 5 Stelle.
Ma che Movimento 5 Stelle? Ma chi gliene frega a Ferrara del Movimento 5 Stelle?
Appunto. Non sa neanche
se fosse. Ma scusi, anche se fosse, siccome siete un movimento politico, oneri e onori, cioè vi prendete le sberle come qualsiasi altro movimento politico.
Dov'è il problema? Se voi conoscete il movimento e sapete cosa stanno facendo i ragazzi nelle regioni in Emilia e in Piemonte,
sapete
benissimo che tutti quelli che sono a Roma o tutti quelli che siedono di fianco a queste persone dovrebbero lavarsi la faccia tutti i giorni. Perché
ma che
sono
vuol dire?
Non ci sono i puri, amico mio, non ci sono quelli più alti di altri, quelli più belli di altri, solo Orwell lo diceva,
allora,
la fattoria degli animali,
voi,
i puristi.
In Piemonte loro ci sono ridotti lo stipendio del 70%, hanno fatto una proposta per ritornare
male, chi
se ne frega,
calci nel culo,
male hanno fatto a togliersi lo stipendio, no. Hanno fatto malissimo,
chi se ne frega,
per fare la politica ci vogliono i soldi. No, se ne parla per criticarle.
Anche troppo se ne parla.
Se ne parla anche troppo di queste cose, del 70% in meno. Chi se ne frega? Chi se ne frega? Hanno fatto malissimo, devono prendere i soldi per fare politica. Prendere i soldi per fare politica. Prendere tutto lo stipendio per fare attività politica. No, queste buffonate di rinunciare a prendere i soldi della... Sì, buffonate, questa cosa del 70% sono cose demagogiche, una buffonata.
Che pubblica l'acqua? Che continua a dire che è pubblica e
ma quale pubblica l'acqua? Ma che c'entra? Ma la smetta con questa cosa? Cosa c'entra? Stiamo parlando di un'altra cosa qui.
L'acqua pubblica è giusto.
Scusi un attimo, lei ha detto una cosa, Davide, lei ha detto una cosa. Hanno fatto bene a decurtarsi lo stipendio, a parte che non si può fare, perché tecnicamente non si può fare. No, tecnicamente credo non si possa nemmeno fare.
Ma infatti cosa fanno loro? Lo mettono in un fondo dove ad esempio hanno fatto quest'anno hanno regalato i pannolini ecologici alle famiglie che
benissimo, avevano bisogno. Va benissimo.
Non è che sono degli eroi, hanno fatto una scelta.
Non è che tutti quelli che non la fanno sono dei buffoni, non è che tutti quelli che invece si prendono lo stipendio da parlamentare o da deputato europeo o da consigliere regionale sono dei banditi solo perché si prendono quello stipendio. Voi avete questa mentalità talebana, voi avete questa mentalità fondamentalista.
Non so questo giochetto, perché sai qual è la differenza? Che quando si sono stato presentato dal PDL delle mozioni sul TAV, il Movimento 5 Stelle ha presentato 400 emendamenti per cercare di boicottare questo emendamento qua. Sai cosa è successo?
L'emendamento.
L'emendamento, mi scusi, comunque quello che
scusi un attimo, Davide, siamo un po' confusi.
Aspetta, mi faccia finire il ragionamento.
No, Davide, abbiamo il traffico.
Alle tre e mezza, mi sono già abbastanza tanti, se ne andavano via, facciano perdere il numero.
Davide, a me non mi interessano queste cose. Lei è partito da Ferrara, il quale ha criticato l'atteggiamento che Grillo ha nei confronti del resto della politica, di buttarla tutto in vacca. Questo è quello che ha criticato Ferrara, ed ha ragione al 150%.
Pubblica.
Come, scusi?
6 milioni euro per 5 minuti.
Ma che c'è? Ma questi sono affari. Ma cosa c'entra? Ma lei non conosce il mercato dei soldi in televisione? Ma di che sta parlando? Cosa c'entra?
Ferrari di Beppe Grillo.
Grillo, ma chi se ne frega della trasmissione?
Ma quello non ha capito lei, l'ha fatto, non ha nemmeno capito l'intervento di Ferrara, lo riveda.
No, capito,
poi cerchi, no, non ha parlato della Ferrara di Beppe Grillo, no, ha detto sarebbe
destra.
Facile fare così, ha detto.
Ferrara
sarebbe facile criticarlo. Vabbè, Davide,
ha usato lo stesso Vabbè. Ferrara ha usato lo stesso espediente narrativo di Beppe Grillo, uguale.
Per scrivere buffonate.
Va bene, bravo, bravo.
Solo lei dice cose vere, solo lei dice le cose vere.
Solo Grillo dice cose vere.
Solo Grillo dice cose vere.
Gli altri tutti
buffoni. Andate a confrontarvi con gli altri, sporcatevi le mani anche voi.
No, Grillo se le sporchi, non se le sporchi.
Movimento 5 Stelle, sporcatevi le mani, visto che volete giustamente fare politica. Sporcatevi le mani e confrontatevi con gli altri partiti.
Traffico.
Sotto il salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda sull'erba.
Vuoi solo cercare un mercato con la Ferrari in garage e con, come si chiama lì, il motoscafo con il quale spargi olio, benzina, tu ecologista in tutti i mari del golfo di Genova? Ma vergognati, saltimbanco buffone, e giù con i vaffanculo, con la parola cazzo, che sembrerebbe una specie di passepartout. Ecco, tutto questo non ha molto senso, cioè ha senso sì, ha senso in teatro, ha senso per, come dire, per divertire le persone. Ci si può costruire sopra una repubblica, ci si può costruire sopra una politica.
Davide, non so se lei ha capito bene questo passaggio di Ferrara, eh? Cioè, non è che lui ha attaccato Grillo come Grillo fa con i suoi, tra virgolette, avversari, che poi sarebbero tutto il mondo in realtà. Cioè, ha attaccato Grillo dicendo che non si può fare politica nel modo in cui vuole farlo Grillo, con le parole cazzo, con le parole eccetera eccetera, quelle che sappiamo. Il punto è questo, molto semplice. Lei può non condividere, io sono d'accordo, ma non può dire che Ferrara dice delle stupidaggini.
È una critica politica?
No, non può, mi scusi, non può,
non può
attaccare
cosa?
Grillo dicendo la Ferrari, il motoscafo,
ma non l'ha detto questo, forse non l'ha capito ancora, non ha detto questo, ha detto sarebbe facile, ha fatto finta di essere una sorta di Grillo di destra, si è tirato fuori, sarebbe facile, ma scusi, ma l'ha guardato oppure non l'ha visto?
È dialettico, no, è una...
A guardare Ferrara.
Ah, scusi un attimo, lei
mentre ascoltavo voi, ma
lei non l'ha nemmeno visto, allora quei 5 minuti manco li ha visti.
Ma stiamo scherzando che mi metto a guardare Ferrara?
Benissimo,
ma
dai,
è un crimine. Vabbè, è un crimine guardare Ferrara.
Arrivederci, grazie. Lei non sa nemmeno, non l'ha visto, non l'ha visto, dunque sta discutendo di cose che non ha visto. Vai. Fabio dalla provincia di Latina. Davide, scusi un attimo, ha iniziato il suo intervento dicendo abbasso Ferrara, viva Grillo, e poi scopriamo...
Su 5, penso che il senso della cosa ci sia, no?
Va bene, ok, sentito alla radio, benissimo, sentito alla radio. Qual è il problema? Allora, lei lo deve vedere, se lei lo vede, capisce, forse non l'ha visto, bene, vada su YouTube e lo rivede.
Ecco,
se le va su YouTube e lo rivede, così poi discutiamo di qualcosa di concreto, si accorgerà che Ferrara fa la parodia di Grillo, cioè dire, sarebbe facile mettersi a fare il capopopolo, mettersi a gettare merda su tutti, si alza, si toglie la camicia, e si toglie pure la cravatta, e fa un po' il Grillo, naturalmente criticando Grillo. Dopodiché dice: è facile fare così, è politica, questo porta a qualcosa, dà qualche risultato, dà qualche...
Assolutamente sì.
Ma secondo lei sì, per lui, secondo lui no. Punto.
No, ma non è secondo me, Cruciani, non è secondo me.
Secondo cosa? Secondo la Bibbia, secondo la verità assoluta, secondo cosa?
No, è secondo le cose, è che effettivamente i ragazzi...
Ma non è le cose effettivamente i ragazzi, cosa c'entra le cose che effettivamente i ragazzi...
Ma
non sono gli unici puri che esistono.
Un tour in Italia con 170 date...
Ma cosa c'entra?
Ma cosa c'entra?
Ma perché vi sentite migliori degli altri?
Non è politica quella.
Ma io non sto dicendo che non è politica, ma a parte, secondo me non è politica. Secondo me non è politica. Secondo me non è politica, ma questo è il mio giudizio. Ma non è questo. I tour non sono. I tour e i raduni che fa Grillo non sono politica, sono degli happening. Sono degli happening comici, musicali e forse. Certo che è il mio parere, come anche il suo parere, quello che sta dicendo, non è la verità assoluta, capito?
Ma quali fatti?
Ma di cosa stiamo parlando? Voi vi sentite migliori degli altri? Vi sentite migliori degli altri?
Quelle vuote del PD e del PDL, quelle piene. e non sono qui per Grillo, sono anche per ascoltare i ragazzi che sono dietro di Grillo, che fanno cose concrete.
Ma perché gli altri ragazzi, scusi un attimo, ma
sì, va bene, gli altri ragazzi impegnati negli altri partiti sono degli, sono schifosi, fanno schifo, quelli impegnati sono morti, sono morti. Perché sono morti? Perché l'impegno civile in altri partiti mi fa schifo?
Grillo dice i morti sono quei 74 anni che sono a Roma.
No, no, dice i partiti sono morti, dice che tutti i partiti sono morti. Riascolti meglio, riascolti meglio, dato che è il suo idolo, riascolti meglio, dice che tutti i partiti sono morti, sono vecchi.
Non ci sono idoli.
No,
lo sapete benissimo che Grillo è l'autoparlante nostro, perché se voi ascoltate le cose che dicono Favia, Bucani, le ascoltate, sapete benissimo che sono persone preparatissime, che lavorano tutto il giorno, non prendono un becco di un quattrino, a differenza di tutti quelli che sono di fianco loro, che sono stati
anche negli altri partiti, anche negli altri partiti esiste la militanza, la passione, mica solo il vostro.
Assolutamente sì, chi dice nulla.
E allora basta.
Ma voi,
allora...
andate consiglieri regionali, ci sei mandato un consiglio regionale?
Io sì,
quando tutti quanti i consiglieri di opposizione o di maggioranza alzano la mano solamente perché il sindaco o il presidente di quella regione alza la mano per votare un emendamento. Ma
solo voi quindi l'alzate, ha ragione.
Solo voi,
solo voi ragionate. Ma si vergogni, solo voi ragionate. Si vergogni, Movimento 5 Stelle, Movimento 1 Stella.
Ma
è una stella, mezza stella, via, via le stelle Michelin.
Di cosa mi dovrei vergognare?
Il 99% di quelli che stanno in Parlamento, il 99%
di giovani per bene che fanno politica.
Definitiva ne vogliamo parlare.
Ma che c'entri? I condannati definitivi che stanno in Parlamento sono pochissimi, se ce ne sono.
Pochissimi non mi sembra.
No, condannati definitivi, Davide, non faccia ma che 26 condannati definitivi, non dica stupidaggini. Non calcoli pure le diffamazioni. Che non è quello, e poi non credo che siano 26. E poi lo dico la verità: a me di questa storia dei condannati definitivi non me ne frega niente. Posso essere uno di quei. Lo posso dire questa cosa qua? A me non me ne frega niente di quelli condannati definitivi. No, a me non me ne frega niente. Sì.
Il fatto che ci siano 70 miliardi di corruzione che vengono rubati ogni anno solo perché ci sono.
Ma chi lo dice questo? Grazie, poi molto gentile. Voglio sentire l'inno dei responsabili. Mettetemi l'inno dei responsabili. Meglio i responsabili.
Solo cuore, un'unica idea. Per un'Italia ancora tu, ancora mia. E il movimento verrà. Responsabilità nazionale. Un solo cuore, un'unica idea. Un solo cuore, un'unica idea.
Migliori degli altri, non ci si può sentire migliori degli altri. Io, per carità, rispetto Davide come rispetto tutti, però non ci si può sentire migliori degli altri. Cioè, i grillini hanno questo problema, si sentono migliori degli altri. Questo è insopportabile.
Non fanno il confronto. Oggi i confronti. Poi c'è Grillo decida, vuol fare il comico, fa il portavoce di questo nuovo evento politico. Si confronti con gli altri, sporchi le mani.
Poi c'è questa pantomima, no? La pantomima è questa: Grillo non è il leader. No, è il megafono. Il megafono degli altri. Ma che vuol dire? Cioè, non si riesce a capire. È il leader, si sporchi un po' le mani. Non questa cosa un po' finta in cui sto dietro le quinte, non mi presento direttamente, una cosa assurda.
Vabbè.
Siamo qui a Napoli, sempre in diretta per l'ultimo giorno con Gianni Lettieri.
Eccolo qua.
Buonasera
Lettieri.
Candidato di 11 liste, un po' troppe, o no?
11 insomma, non sono mai troppe.
Ne arrivano altre? Non si può più.
Oramai non si può più.
Maggioranza, cioè, opposizione.
Più ne sono e meglio si vince.
Più siamo, meglio è.
Ma è stato un casino, candidature un po' controverse.
Vabbè, candidature controverse non c'entrano niente con il numero delle liste.
Ecco, quello, anche quello.
Beh,
però,
no,
anche
no, 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 c'entrano con quelli che hanno fatto le liste, non con il numero delle liste.
Beh, però più liste ci sono, più problemi si possono avere, più rischi si possono. No, lei non crede.
No, perché potevano anche andare da soli, i problemi c'erano lo stesso. Il problema è generale. Non è che siccome c'è un problema in una lista, il problema è del candidato sindaco e la lista che l'accompagna. Il problema è generale che va risolto in un altro modo.
Quello sicuro, cioè non è che lei, se avesse saputo che quello appunto, era candidato, questo va bene. Però lei ha detto, magari ci fossero state più liste, cioè 11.
No, non ho detto magari, sì, ho detto non sono mai troppe.
Non sono mai troppe, se avesse potuto altre liste, no?
Sì, perché si vince più facilmente, vanno a prendere più voti.
Però non lo so se è così, non lo so se è così. Cioè le dice, le più liste, più possibilità ci sono.
Cioè, perché c'è più gente
però che c'è più casino.
Cioè,
poi dopo,
questo sì.
Dopo lei come fa a accontentare tutti, se dovesse vincere, no. Se mai dovesse vincere?
Io devo accontentare una sola entità.
No, non
Napoli.
Mi dica i napoletani.
Non mi dica i napoletani.
Non mi dica i napoletani.
Non
mi
avete indovinato.
No, perché è la solita banalità che si dice in questi casi.
Va bene, abbiamo la borsa, Lettieri. Poi abbiamo una grande Lettieri. Volata insieme a Gianni Lettieri, che è il candidato del centrodestra, possiamo dire, a sindaco di Napoli, sì. E che sembra essere favorito dai sondaggi. Sì,
io non vedo i sondaggi, quindi non
tu
so.
Non li vedi i sondaggi?
Grande amico della signora Iervolino.
Sì, grande amico della signora Iervolino. Amico.
Sono 6 anni che litigavo col sindaco Iervolino. Ultimamente c'è stato un
litigato. La buona senatrice a vita. Ci torniamo tra un attimo alla borsa.
Se ci voterete, vi risparmierete un mucchio di parole inutili. Campagne elettorali, manifesti colossali, tante facce sorridenti così.
Bene, siamo qui per l'ultima mezz'ora a Napoli, ci mancherà molto, siamo stati 2 giorni, un po' caotici perché
ottimo
questa città.
Ottimo il babà.
È caotico, vabbè, adesso sei banale, ottimo. Ottimo. Mi sono riconciliato con questa città dopo vari problemi che avevo avuto.
Acclamatissimo il Cruciani, per le strade di Napoli.
Per motivi calcistici.
Acclamatissimo.
E devo ringraziare gli amici napoletani che mi hanno accolto molto bene, nonostante fossi stato un po' critico nei confronti di alcuni personaggi del mondo calcistico napoletano, ma fa parte del mestiere. 800 24 00 24, abbiamo qui di fronte il candidato del centrodestra Gianni Lettieri. Chiariamo subito una cosa, signor Lettieri, questa storia della Iervolino senatrice a vita, allora tutto è nato da una domanda di un giornalista, lei ha risposto perché no, perché non si potrebbe fare la Iervolino senatrice a vita, in fondo ha una grande famiglia politica, ha fatto il ministro degli interni, non ha meno meriti rispetto ad altre persone, questo era il senso di quello che voleva
dire. È il candidato del centrodestra.
Però pare un po' strano, siccome lei, voglio dire, aspira a diventare sindaco contro l'amministrazione del Partito Democratico, del centro-sinistra, da Iervolino, dice che lei merita di diventare senatrice.
Bassolino che merita?
Non è esattamente così la questione. La questione sta in questi termini.
Lo merita o non lo merita di diventare senatrice a vita?
Se qualcuno gli propone alla Iervolino di diventare senatrice Albini, io non mi se avessi la possibilità
lei
di
opporre, dice uno scandalo.
Non sarebbe uno scandalo. No, assolutamente no. Hanno fatto senatore a vita, senatrice a vita, chi non ha nessun merito politico, perché non potrebbe fare la Iervolino? Ha sbagliato a fare il sindaco di Napoli, non doveva fare il sindaco, ha fatto male. Io ho litigato con lei,
sì.
Abbiamo litigato violentemente sui giornali.
Però
non ci siamo salutati per anni, però una cosa è il sindaco che non lo doveva fare, l'ha fatto male, ha distrutto una città, lei lo sa, gliel'ho detto, l'amministrazione non è città senza governo.
È normale perché lei lo vuole diventare.
No, non è normale perché io lo sto dicendo da epoca non sospetto.
Da prima
se andiamo a prendere la rassegna stampa, io ho detto Napoli città senza governo.
Si candida per il centrodestra, è normale, non è che può dire quella è stata un'amministrazione favolosa.
Ma l'ho detto in epoca non sospetto. Detto questo, se la propongono, io non dico uno scandalo, non mi oppongo, perché il fare il senatore a vita significa avere altri meriti rispetto a quello di fare il sindaco. Cioè, senatore a vita lo fai perché tu vuoi premiare la carriera politica di una persona.
La carriera politica della Iervolino merita
no.
La conclusione.
No, perché fare il sindaco è un mestiere e fare il politico è un altro mestiere.
D'accordo.
Io credo che per fare il sindaco ci vogliono capacità amministrative, che lei non ha.
No. E invece ha altri meriti politici, una grande famiglia.
È una persona onesta, una persona per bene, la famiglia ha fatto politico da sempre, il padre è uno, credo, dei padri.
Non è che ci vuole solo quello per fare il senatore a vita.
Ma allora, altri esempi, Dario Fo, perché senatore a vita?
No, mica.
Ma non so,
come no?
Rita Levi Montalcini.
No, ma Dario Fo, guarda, Dario Fo non è senatore a vita. Dario Fo non è senatore a vita.
Non è senatore a vita. No. Rita Levi Montalcini.
Rita Levi Montalcini, Dario Fo non è senatore a vita.
Ma ci deve essere qualcuno giù di lì.
Deve ripassare un po' al Senato, un po' i componenti del Senato. Sì. Lei non è un politico, non è che è tenuto a sapere tutti i senatori a vita, però i senatori a vita sono pochi. Dario Fo non è senatore a vita. Comunque, vabbè, in ogni caso, signor Lettieri, il problema è non sarebbe meglio abolirli i senatori a vita, no?
Ah, sì, sono d'accordo. Sotto questo aspetto sono d'accordo. Secondo me sì.
Meglio abolirli.
Meglio
no?
Abolirli.
Va bene, lei è stato.
Oppure farli, ma senza voto.
farli?
Senza voto, senza possibilità di voto, che potrebbe essere una soluzione.
Ah, lei dice no, però non si può fare senatore a vita che non hanno gli stessi diritti degli altri senatori, che stanno a fare le statuine là,
allora
senato.
Si eliminano.
E Tieri, però alcuni fondamentali, dato che lei entra in politica la prima volta, adesso gli do un consiglio, bisogna se Dario Fo e poi i senatori senza voto è impossibile, secondo la Costituzione, secondo la Costituzione.
Ma chi sono i senatori a vita, me lo dici?
Scalfaro, gli ex presidenti della Repubblica, Rita Levi Montalcini, il signor, come si chiama? Il signor, quello, l'industriale, come si chiama? Adesso,
l'industriale.
Adesso riprendiamo anch'io. Adesso ci fa lei la domanda a noi. Adesso non ci frega. Tutti gli ex presidenti della Repubblica.
Sì.
Poi c'è Andreotti, senatore a vita, naturalmente. No? Andreotti, c'è Rita Levi Montalcini. Vabbè, adesso ci arrivano gli elenchi, non mi ricordo come si chiama, un industriale.
Pininfarina.
Bravo, sì. Pininfarina.
E non avevo Google, forse cercavi, Senta, sai quando uno mette su Google, non sbaglia il nome, dice forse cercavi, quando Google ti umilia è bellissimo. Senta, signor Lettieri, lei, ho sentito che dagli Stati Uniti, gli Stati Uniti tramano contro di lei.
Ah no, sì, come si riferisce?
Complotto contro Lettieri.
Regia occulta per screditarmi, partono mail anche dagli Stati Uniti.
È così.
Come così?
Non faccia il dietrologo.
Sappiamo, no, che dietrologo?
Che succede?
Che dietrologo? Io ho fatto una denuncia per diffamazione a mezzo stampa e a mezzo internet, perché c'era un sito falso e poi spartono delle mail continuamente con notizie diffamatorie, e la denuncia che ho fatto alla DICOS e alla Polizia Postale mi hanno detto che uno di questi siti viene da Atlanta, tant'è che per oscurarlo ci vuole una rogatoria internazionale.
Ma l'Atlanta se la pigliano con lei?
È che no, non è che se la pigliano con me, una triangolazione, c'è qualcuno che parte da Napoli, lo fa fare da Atlanta.
Ah, che hanno appoggiato il service Atlanta, non che c'è un complotto di Obama.
Mi dia un giudizio sferzante sull'ex presidente di Confindustria D'Amato, che ha detto delle cose tremende su di lei.
Ma guarda, io preferirei...
Lei è il vecchio, è la continuità rispetto al sistema di potere che c'è.
Secondo me è un po' confuso.
Confuso?
Eh sì, perché non capisce.
Trombone qua dentro.
No, lei mi ha fatto una domanda. Dice, com'è che questo dice che tu sei la continuità? È confuso perché non capisce chi ha governato fino ad ora e chi era all'opposizione, perciò è confuso.
Lui parla bene di tutti gli altri candidati. Esatto, anche sono tutti rappresentanti della legalità.
Anche di De Magistris parla bene.
E lei di lei invece...
Lui ha parlato così anche di Montezemolo, lui ce l'ha per abitudine. Montezemolo faceva delle interviste sui giornali quando Montezemolo doveva diventare presidente di Confindustria e poi è diventato presidente di Confindustria. Faceva la stessa cosa.
Duke, che problemi ha?
Lui è uno contro, secondo me è uno contro. Mi dicesse però tre cose che ha fatto per Napoli quando era presidente di Confindustria.
Vabbè, non è che quando uno è presidente di Confindustria deve fare delle cose
ma uno che parte da Napoli e che parte da Napoli, oppure quando ha fatto il presidente degli industriali di Napoli, per cui lui ha fatto anche il presidente degli industriali di Napoli.
Non ha fatto niente.
Tre
Napoli.
Cose mi deve dire.
Non ha fatto niente per Napoli.
Non mi ricordo io.
Nulla
non,
per Napoli.
Assolutamente.
Guerra aperta.
Lei ha parlato, però è strano questo, un ex presidente di Confindustria.
Anche perché
se la prende con uno che è stato presidente di un'unione industriale, come mai? Che c'è tra di voi? Non vi siete mai presi?
Ma guardi, lo deve chiedere a lui. Non ci siamo mai presi, perché lui da sempre, quando io ho iniziato a fare il presidente degli industriali di Napoli, Montezemolo mi ha chiesto se lo voleva fare. Io Montezemolo, lui me l'aveva chiesto prima, gli ho detto di no. Poi a Montezemolo gli ho detto, insomma, guardi, lasciamo stare. Parliamo di una cosa talmente seria.
Lei, trombone sfiatato, così
sì,
ha
ma
detto.
Posso
di... sì, perché l'ha chiamato così? Trombone
perché
sfiatato?
Perché non ha seguito.
Perché
non
sfiatato?
Non ha seguito.
Lui?
Sì.
Ah, non ha...
Allora voglio dire, siccome i problemi...
Lui voleva candidarsi a Napoli,
i problemi
no,
di Napoli, lui ogni tanto vuole candidarsi, poi non si vuole candidare, poi dice di sì, poi dice di no, poi dice che non deve fare politica, chi è imprenditore, però poi va da Berlusconi a chiedere se può fare ministro, però poi Berlusconi dice di sì, poi dice di no. Insomma, io dico,
fa tutto il controllo
lui,
di tutto.
Esatto, lui fa tutto il controllo di tutto, però io voglio parlare di Napoli, Allora... lascerei perdere.
Vabbè, qui siamo però a livello nazionale.
Sì, parliamo di Napoli. Il signor
ma io sono
Cosentino.
Il candidato sindaco di Napoli.
Allora,
il signor Cosentino.
Allora, lei viene identificato come l'uomo di Cosentino. L'uomo di Cosentino.
Allora, la Cassazione conferma: Cosentino è un uomo pericoloso.
Ora, no, la cosa che vogliamo sapere, lei dice: io non sono l'uomo di Cosentino, io sono Gianni Lettieri, candidato sindaco di Napoli. Cosentino è un'altra cosa. Però no,
io non ho detto, cioè, io ho detto Cosentino
qua,
è il
mattino che ha detto lei.
Sì, ho detto Cosentino qua. È il coordinatore regionale.
Cosentino e Berlusconi sono una cosa, io sono il candidato al sindaco di Napoli, giusto?
Esattamente.
Lui ha risposto dicendo: però un po' di voi, il PDL un po' di voti ce li ha qui sul territorio.
No, ma non è così. Cioè, però
questa è stata l'interpretazione nostra,
no,
dei giornalisti sbagliati.
No, i giornalisti hanno scritto bene in quel senso. Bisogna essere precisi. Io sono il candidato del centrodestra, sono il candidato del centrodestra e del PDL, quindi Berlusconi e Cosentino che è il coordinatore
inclusi,
regionale. E certo, uno è Berlusconi, non fossi. Cioè, quando lei, uno dice se è il candidato di Berlusconi, ma se non sono il candidato di Berlusconi, il candidato di chi devo essere?
No, ma
scusatemi,
certo.
Cioè, mica.
E anche di Cosentino, allora.
Cosentino è il coordinatore regionale, certo.
E dunque, lei, Lettieri, io sono il candidato di Berlusconi, di Cosentino.
Io sono il candidato del centrodestra,
sì,
e quindi del PDL.
Sì.
È chiaro che mi ha candidato Berlusconi, che mi sta dando questa possibilità. Beh, di dedicarmi alla città. Io
Cosentino ringrazio, ce l'ha portata da Berlusconi?
No, no, Berlusconi, guarda, 2 anni fa Berlusconi è venuto alla mia assemblea pubblicamente alla mia assemblea, ha detto: Lettieri, mi piace il tuo programma, mi piace quello che fai, vuoi fare, anzi ti chiedo di fare presidente della regione o sindaco di Napoli, promessa pubblica, promessa mantenuta.
Ma non è Cosentino allora che l'ha presentata Berlusconi? No?
No, Berlusconi è venuto a Napoli, ci siamo conosciuti,
è stato nominato, narra la leggenda che Cosentino a un certo punto la porta da Berlusconi, ecco il candidato
Lettieri. No, Punti, non ho bisogno di Cosentino,
non ho bisogno di Cosentino per andare da Berlusconi.
Esatto. Ecco,
o sbaglio? Dobbiamo essere precisi. Non è come state dicendo voi.
No.
Berlusconi è venuto a Napoli da me e mi ha chiesto di fare questa cosa 2 anni fa.
Benissimo.
Io gli ho detto di no, poi mi ha chiesto di fare il sindaco, io gli ho detto di sì. Dopodiché lui, che è il numero uno del partito, ha chiamato gli altri, compreso Cosentino, ha detto il candidato è Lettieri, si è fatta la riunione.
Benissimo, allora, Cosentino non c'entra niente, è stato direttamente Berlusconi a candidare.
Assolutamente sì.
Cosentino non c'entra niente.
Ma non solo, ma Cosentino c'entra perché è il coordinatore
regionale. Ho capito, però lei dice non c'è stato Berlusconi.
Ha fatto esattamente sì, ma non solo Berlusconi, c'è stato anche Gianni Letta che è venuto a Napoli alla mia laurea.
La domanda è questa qui.
Scrive Letta, si legge Lettieri, scrive l'espresso, scrive
l'espresso.
Traffico, torniamo subito.
Se ci voterete vi risparmierete un mucchio di parole inutili.
Siamo qui, ultimi 10 minuti a Napoli, che tragedia, che tragedia.
Sono stati 2 giorni intensi.
Non me ne voglio andare, anche se ho trovato un po' di caos,
Traffico, spazzatura,
una cosa pazzesca.
Gente che suola per strada.
Berlusconi non ha fatto il miracolo 3 anni fa.
Berlusconi tre anni fa ha fatto il miracolo, ha risolto il problema.
Il ancora qua.
Sì, ma che c'entra adesso Berlusconi? Cioè, se Berlusconi viene 3 anni fa e risolve il problema dei rifiuti, però non è che Berlusconi deve restare a Napoli a gestire il piano dei rifiuti. Se Berlusconi 3 anni fa fa il termovalorizzatore dopo 15-20 anni che non si faceva e si apre le discariche e poi dice, non Berlusconi, Bertolaso,
avvia.
Bertolaso dice, oggi abbiamo risolto il problema, vi riconsegniamo la città, da questo momento partite con la differenziata, fate i siti di compostaggio, se tutto questo non viene fatto, allora ogni volta andiamo a chiamare Berlusconi.
Però scusi Lettieri, il problema è uno, non si deve mai parlare di miracoli, santo subito, eccetera, forse c'è un'esagerazione in partenza, no? Cioè, è Berlusconi, per carità, esalta sempre i suoi successi, non sbaglia mai, quello che è. Però dire santo subito, come dice lui, no? I napoletani mi dicevano santo subito, ho fatto il miracolo, non è sbagliato. Sbagliato parlare di miracoli, mi dica la verità. Lei, ma, che è uno ma pragmatico,
più, ma più che si parlava di miracoli, si diceva ha risolto un problema.
Lui l'ha dopo detto, ha fatto il miracolo.
Sì, ha fatto il miracolo perché ha risolto
il problema.
L'ha
fatto,
certo, certo che l'ha fatto, perché ha tolto i rifiuti dalla strada, ha fatto un termovalorizzatore che ci metteva, cioè erano 20 anni che non riuscivamo a fare.
Ma allora, perché non funziona?
Funziona.
Ma allora, perché non funziona la raccolta? Perché
Napoli? Perché Napoli non ha fatto quello da fare. Il problema è l'amministrazione. Allora, scusate,
anche le province,
no? Ma allora mi dovete spiegare perché, se fosse un problema di governo nazionale o un problema di regione, come si vuol far capire, perché Salerno il problema non ce l'ha, perché Avellino
Salerno
non ce l'ha,
perché Benevento non ce l'ha. PD,
no, lasci perdere, sto parlando della città,
sì, però se lei critica l'amministrazione,
ma anche Benevento non ce l'ha,
ma lei ha detto
anche Avellino non ce l'ha, no, critico l'amministrazione che ha sbagliato.
Io voglio capire, uno che viene dall'Unione Industriale come lei non parla di miracoli. Invece lei dice Berlusconi
ha fatto del miracolo, non me lo ricordo, io so solo che lui ha risolto il problema. Cioè lui 2 anni fa ha risolto il problema, punto, ma non lo so.
Senta una cosa, la questione è ancora di Cosentino, un secondo, ci torno su, perché vorrei capire, è una persona per bene Cosentino secondo lei?
Io per quello che mi risulta sì, ritengo di sì, lui ha tra l'altro ha chiesto di essere giudicato, corrito immediato, ha chiesto di immediatamente.
Dunque una persona per bene, insomma.
Per quello che mi costa.
Cioè, alle accuse anche pesanti che sono rivolte a Cosentino, lei non crede?
Ma io credo che bisogna dare spazio alla magistratura di fare il suo lavoro, di andare avanti, di fare. Ma adesso lui ha iniziato il giudizio, adesso
sì,
lui
lo so, ma lei
ha chiesto
crede
il giudizio immediato.
Accuse, dato che è una persona importante.
Io onestamente, conoscendo lui, no.
Ecco, ma qualora dovessero condannare Cosentino, lei si sentirebbe in imbarazzo che nei manifesti c'è scritto Cosentino?
Se viene condannato Cosentino, quando Cosentino sarà condannato, siccome la legge dice che se uno viene condannato non può partecipare alla vita pubblica, quando sarà condannato ma io credo che onestamente
si potrebbe sentire in imbarazzo qualora fosse condannato.
Non è che puoi fare la previsione,
no, ma è un'eventualità.
Scusatemi,
io ho un amico che viene condannato, beh, un po' in imbarazzo
a me la cosa che mi lascia un po' tranquilli, sapete qual è? Che lui ha chiesto il processo immediato, per cui se uno è,
quindi è innocente, portava,
non lo so, lo so, lo dici della magistratura, però uno portava a perdere tempo, ma che uno,
quindi non c'è un complotto, questo però è importante quello che lei sta dicendo, cioè non c'è un complotto dei magistrati contro Cosentino, questa è una cosa molto importante.
Io
che
non
lei
lo
ha
so
detto.
Onestamente non lo so se c'è complotto, non c'è, come io so solamente che lo conosco politicamente,
però lei ha detto ho fiducia nella magistratura,
io conosco politicamente nella magistratura giudicante, ho fiducia nella magistratura giudicante, ho fiducia, lui lo conosco politicamente, si è sempre comportato in maniera corretta con me, si sta comportando in maniera corretta perché mi sta lasciando grande autonomia e lo ringrazio di questo.
Lei dice che le accuse, non ci crede, le accuse che sono rivolte di essere connivente alla criminalità
organizzata. Conosco l'uomo per quello che mi risulta, no, poi lascio il tempo alla magistratura di fare verifiche. Tenete presente che qua 2 o 3 anni fa sono stati arrestati quattro assessori, dopo 2 anni sono risultati innocenti.
La mano sul fuoco ce l'avete o no? Per Cosentino, mano sul fuoco, Lettieri, dai, mano sul fuoco per Cosentino,
parliamo di quello,
mettiamoci, no, mano sul fuoco per Cosentino,
mano sul fuoco, la metto,
ce la metto,
la metto, mano
sul fuoco per Cosentino, su Cosentino metto la mano sul fuoco, oggi che giorno è, oggi il 6 maggio,
posso fare meno di metterla io?
No, che c'entri, è tu che la devi mettere, però è simpatico,
molto simpatico,
però è simpatico,
e mette pure la mano sul fuoco,
posso dire che è più simpatico di quelle che è venuto qua,
so, puoi fare quello che vuoi, sei bravissimo,
io dico, ragazzi,
mi chiedi se
sei bravi, appelle,
perché mi chiedi se vuoi dirlo, anche Pasquino,
molto simpatico, sì, simpatico.
No.
Sì, sì, simpatico. No. Dottor Pasquino simpatico. Sì.
Pasquino. Anche Marcone simpatico.
Ha i suoi anni, d'accordo. Perfetto, signore così. No, simpatico.
Anche magisti,
simpatico, non direi.
Marcone.
Benissimo, l'abbiamo visto.
Allora, mano sul fuoco per Cosentino.
L'ha messa. Ha detto, per Cosentino metto la mano sul fuoco.
Voglio sentirlo con le mie orecchie.
Di Cosentino.
Voglio sentirlo con le mie orecchie. Voglio sentirlo. No, perché poi dicono che se no mettiamo in bocca le parole.
No, vogliamo andare avanti o no?
Sì, sì, andiamo avanti.
Cosentino.
Però Velardi, che è il suo consulente, ha detto che il PDL è diviso in clan che gestiscono il territorio in maniera clientelare. Ha sbagliato a dire quella cosa?
Sì, secondo me lui si riferiva a cose vecchie, non lo so a cosa si riferiva Velardi ogni tanto, insomma, però lui fa il comunicatore, per me si limita a fare il comunicatore, è bravo, quel mestiere lo sa fare bene.
Sì, è bravo.
È bravo, quel mestiere lo sa fare bene, ci conosciamo da un sacco di anni.
Appoggio Velardi,
andiamo d'accordo.
Nonostante che il PDL sia un po' arrabbiato, Velardi continua a stare con me.
No, ma lui ha buoni rapporti anche col PDL.
Sì, sono arrabbiati tutti, una banda di... Sì, una banda di...
Un clan.
Ma non ha detto esatto, se voi andate a vedere...
No, io ce l'ho le cose.
No, ma usare la parola clan qui in Campania non è mica male, però.
Andatevi a vedere.
Clan di capi bastone che organizzano le clientele sul territorio.
Ma si riferiva a cose vecchie, si riferiva a discorsi vecchi.
Ma qual è il PDL, la situazione così?
Ma chiedete a Velardi.
Ma secondo me è vero, tra l'altro. Ma non c'è niente di male. La politica è fatta anche di organizzazione sul territorio, certo. Velardi lo diceva in maniera un po' cattivella.
Chiedete a Velardi cosa intendeva dire.
Vabbè, chiederemo a Velardi.
Quindi lei si è preso un uomo di D'Alema.
Vabbè, ma quello D'Alema, Velardi è consulente di tutti. Sono consulente di un sacco di gente, un professionista.
L'ha fatto anche per la Polverini, il campo
come
di manager.
No, certo, come no. Va bene, voltiamo pagina.
Ma dobbiamo chiudere perché è venuto in ritardo.
Ma scusate, ma voi mi fate sennò anziché parlare delle cose che facciamo per Napoli.
Ma noi siamo una radio nazionale, lei ogni giorno parla di Napoli, si diverte un po' con noi.
Fare per Napoli, forse. Sentiamo.
La prima cosa che
fantasia,
i rifiuti, risolvere il problema
il miracolo di Lettieri.
Faccio le cose che bisogna fare, raccolta differenziata, porta
a porta. Sbagliato. Sti rifiuti.
La raccolta differenziata quant'è? Quant'è oggi la raccolta differenziata a Napoli?
17, dicono il 19, ma è più
basso.
Piste
ciclabili, quante ce ne
sono? Dicono il 19,
zero. Zero. Risposta è giusta, tutte e due. Poi c'è un'altra. Quanti rifiuti si raccolgono a Napoli ogni giorno, in media?
1200 tonnellate.
L'ultimo miracolo di San Gennaro?
E che le domande non ci sono. Abbiamo preparato le domande, ce le siamo scordate. Chiudiamo con l'inno dei responsabili, dai, l'inno dei responsabili. Chiudiamo. No, aspetta.
Lei lo conosce
un minuto, una domanda, fammela fare una domanda. L'ho persa.
Sono responsabile di natura, ma di un'altra.
Ecco, una domanda, fammela fare. Una. Troppo bella. È bellissima la canzone dei responsabili. Lei si sente responsabile?
In assoluto sì.
No. Quante sono le municipalità di Napoli?
10.
O tutte le sa, eh. Chi ha scritto il libro Napoli Ferrovia? No, c'è il suggeritore. C'è il suggeritore, non lo sapeva. Ermanno Rea, chi ha scritto il libro Il Ventre di Napoli? La cultura. Matilde Serà, non lo sa.
Matilde Serà,
direttore del Mattino, lo sa.
Che cos'è il Bunga Bunga? No,
cos'è il Bunga Bunga?
Ragazzi, facciamo.
Grazie della TV 18:30 lunedì.
Caro Parenti. Stessa ora, stessa rete.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Com'è?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non vi preoccupate.
Radio 24. La passione si sente.